Io sono nata in una famiglia che non ha niente da fare con l'arte. Nessuno dei miei avi più lontani, né da parte di mio padre né da parte di mia madre, non avevano niente da fare con l'arte, ma assolutamente niente. Mio padre proviene da una famiglia di agricoltori, mia madre di origine spagnola, delle operaie, capito? Dunque, io ho cominciato a pensare al teatro, credo, quando ho aperto gli occhi. Questa è la mia sensazione. Perché quando avevo 2 anni, o tre, sono quelli che mi ricordo, io già recitavo senza sapere che questo si chiamava recitare, senza sapere che questo era il teatro, però mi camuffavo più che potevo e ricevevo tanti di quegli schiaffi che tu non puoi immaginare perché stufavo i vestiti di mia madre che era più grande di me, capito? Però qualche cosa di teatro era già dentro di me, indubbiamente. Poi sono ingrandita un pochino, sono diventata più grande di 4-5 anni e allora ho cominciato a invitare le piccole amichette mie e con loro rifacevo da capo qualche cosa che secondo me, non so cosa mi sembrava, ma certamente facevo le principesse, le duchesse, le fate, sempre con i vestiti della mia mamma e come sempre con le solite punizioni abbastanza gravi. Poi così,
Andava a teatro?
no, a quell'epoca non andavo al teatro, certamente
Perché? Perché non c'era un
no. Perché
teatro
credo
dove?
che a quell'epoca in Russia, io avrò avuto 5-6 anni, i teatri per bambini non esistevano, o almeno nel paese dove abitavo io, che era Yekchenaslav, una bellissima città sul fiume Dnieper, tutta attraversata da una prospettiva, tutta la città era attraversata da una prospettiva che finiva con la cascata di Dnieper, bellissima, che si chiama Parog. La città era chiamata Yekaterinoslav in gloria della zarizza, zarina da voi, Caterina, slav vuol dire gloria, adesso si chiama Dniepropetrovsk dal nome del fiume. Ti interessa questo?
Certo.
Dunque, poi quando sono arrivata, credo verso le 7-8 anni, mi hanno anche messa a scuola, no? E allora io ho capito un pochino di più che esisteva il teatro, perché ho visto anche piccoli spettacoli cosiddetti fatte alla scuola, tra noi bambini, dove purtroppo a me mi cacciavano sempre via perché non era brava secondo loro. Allora io riprendevo le mie recite a casa mia, con i miei fratelli, portavo via le lenzuole da loro o le lenzuole mie, sempre con le code dovevo essere io. Che gli funzionava a meraviglia, forse per questo anche oggi tutti dicono che porto molto bene i vestiti in scena, ma già portavo bene queste lenzuola, però anche le lenzuola mi davano non poche punizioni perché le sporcava, no? Un fazzoletto in testa e recitava a tanta alta voce che i fratelli mi supplicavano prima di non farlo, poi mi picchiavano, avevo 2 fratelli, io sola sorella, no? E alla fine, stufe di tutte queste grida, perché avevo una grossa voce già allora, mi hanno buttato per terra, mi hanno messo un cuscino sulla bocca e si sono messe sedute sopra. Ma come era una maschiaccia piuttosto che una ragazza, io sono sgusciata fuori, arrabbiata com'era, ho preso uno strumento loro, che era un mandolino, e l'ho rotto sulla testa di uno dei miei fratelli. Di conseguenza, altri guai. Così le mie recite di casa mia più o meno erano finite. Però a 8 anni ho cominciato ad andare al teatro, che in questa città esistevano gli spettacoli di stagione invernale e anche estivi. La casa dove abitavo io era a poche strade dalla stazione, due, tre, e una sola strada dall'unico teatro che esisteva in questa città. Gli attori in generale arrivavano o al principio d'inverno o al principio dell'estate, perché l'altro teatro è estivo. Io mi sono combinato un piccolo gruppo delle ragazzine del mio cortile, direi, e nessuno di loro ha fatto carriera del teatro, dunque credo che non erano molto imbevute di questo desiderio loro, però mi seguivano. Noi ci mettevamo sulla strada, informate dai figli del proprietario del teatro, che erano pure nostri amici, quando arrivavano gli attori. E stavamo o sotto il sole o sotto la neve a aspettare quando da questa stazione arrivavano queste carrozzelle, misere, povere, con gli attori sopra, attrici, attori, con le loro valigie, dei bauli italiani che conosciamo noi oggi, allora non si parlava. Allora quando arrivavano queste carrozze noi correvamo dietro finché loro non arrivavano al teatro. Arrivando al teatro loro si fermavano, noi dietro a trottare, dietro a queste cavalucce, no? Loro scendevano per, probabilmente per domandare dove dovevano alloggiarsi, no? E noi, 5-6 ragazzine, distribuivamo le loro parti, dicevamo questo farà l'amante, questo senza dubbio sarà un ingegnere, questo sarà un padre nobile perché aveva due belle rughe ai lati delle labbra, no? Che da allora gli attori avevano una mimica ben chiara anche nella vita, avevano i baveri speciali, insomma non somigliavano agli uomini della mia città. Poi loro partivano, noi tornavamo a casa e dovevamo fare i nostri compiti perché eravamo già ragazzine che studiavamo, che sempre erano più noiose e da me erano sempre fatte alla peggio. Tanto io ero convinta che se anche 3 volte io andavo male, alla quarta rimediava tutto con una bella, come si dice, un bel vuoto, capito? E così si comprava i biglietti per domenica, dove si faceva quasi sempre il repertorio classico, cioè vuol dire Shakespeare, Schiller, Goethe, Ostrovsky, Gogol. Questa era proprio l'usanza del nostro paese. Ti interessa ancora?
Certo.
Dunque.
Dobbiamo arrivare al momento, diciamo, del
tu vuoi
vero,
presto o no?
Del vero, certo.
Beh,
sì,
allora, per questi spettacoli, nella mia famiglia, che non era una famiglia ricca, ma cos'è? Normale, molto normale, ci davano questi soldi per andare in questo teatro in galleria la domenica. Davano a me e ai miei 2 fratelli, ma questi 2 fratelli miei che avevano già 8, 9, 10 anni volevano fumare, allora questi soldi con grande lotta me lo portavano via, ma se io non li portavo al teatro non potevo andare neanche io al teatro perché non mi avrebbero lasciato andare sola, no? 8, 9 anni arrivavano, no? Allora io facevo così, loro se le compravano le sigarette, io andavo in galleria, entravo dentro, poi sgusciavo fuori, prendevo un contromarca, sai cosa si chiama? Un bigliettino. Poi portavo un fratello, poi ritornavo dentro, portavo un altro fratello. Insomma, il furto era colossale da parte mia, pur di vedere questo spettacolo. Ecco, questo secondo me era il mio vero amore, perché io ladro non mi considero, ma loro facevano tutte le cose inverosimili pur di vedere gli spettacoli. Amavamo gli attori, certamente, senza mai avvicinarsi a loro, senza mai chiedere gli autografi, perché non erano neanche di uso, no? Li adoravamo.
E quale attore ricorda di quell'epoca?
Neanche un nome, neanche un nome. Mi ricordo molto bene quello che ho visto, perché a furia di vederli, poi qualche volta a leggere a casa, non so, ho imparato a memoria il monologo di Giovanna d'Arco, no? Il monologo di Maria Stuarda con Elisabetta. E non ti dico in che modo lo diceva a tutte le mie compagne a casa, la nostra donna di servizio, eccetera, eccetera. Ma le mie compagne li trovavano buoni, i miei fratelli li trovavano pessimi. E quando poi hanno cominciato a fare dei piccoli spettacoli dei bambini, a me non mi hanno voluto perché non mi trovavano brava. Poi che è successo? Poi così è andato molto tempo, sempre amando il teatro, sempre andando al teatro, sempre sentendo queste cose. Poi sono arrivata con questo ritmo di lavorare poco d'inverno e di più alla fine della stagione e sono arrivata ai miei 14, 15, 16 anni in questa atmosfera di grande amore per il teatro, vedendolo, no? E recitando per conto mio, così, essendo molto amica dei figli del proprietario del teatro. Una sera è arrivata in questa città, come era uso di provincia russa, un grandissimo attore a nome Paolo Arlenio. Paolo Arlenio, uno dei più grossi nomi del teatro russo, perché era un uomo che ha portato una nuova forma di recitazione, lui solo, lui come tale, capito? Senza nessun regista, senza nessuna compagnia, capito? Senza scuola, senza, proprio lui come lui, figlio di un cameriere lui e di una madre italiana, di conseguenza con una splendida voce, cioè lo stesso fenomeno di Moisi, una bella voce d'origine italiana e una disciplina teatrale da Moisi tedesca e da Orlenio russa. Per vedere questo spettacolo, quella sera che sono andata io alla prima, erano i fratelli Karamazov, qualcuno persino ha sparato perché ne è mancato il biglietto, perché il cassiere gli dia a tutti i costi questo biglietto, e si trattava dei fratelli Karamazov. Noi stavamo in questo palco di proscenio. Questo artista, conosciuto per un nome bizzarro, pieno di complessi, strano, che non riceveva nessuno, che l'invito dello zar di andare nel palco a ossequiarlo durante l'intervallo si rifiutava, che non ha mai ricevuto un critico, un uomo veramente strano, no? Lui, mentre faceva il primo atto, primo quadro di questo rifacimento di Fratelli Karamazov, cioè il dialogo con Alyosha, no? Al posto di guardare, non dico guardare, ma almeno dare la sua voce verso la platea, la faceva tutta verso il nostro palco, che ci ha fatto molto orgoglio a noi. Poi pian piano ci siamo accorti tutti quelli che erano nel palco, i genitori di questa ragazza e noi, che lui guardava soprattutto a me, ma io ero talmente giovane che non potevo inorgoglirmi come una ragazza, soltanto non si capiva perché guardava tanto a me. Beh, ecco, lui ha fatto quasi tutto questo, tutta questa sua confessione all'oscia guardando me, me povera ragazzina Tania, no? Poi è successo così, che in questo palco doveva arrivare un vice governatore della città, capito? E loro ci hanno cacciato via dal palco. Ma noi non ci siamo arresi, perché io oggi, ieri e allora in Russia c'ho lo stesso temperamento. Allora come abbiamo potuto non lo so, ma ci siamo arrivate sul palcoscenico. Quando ci hanno visto arrivare sul palcoscenico, allora i direttori di scena hanno cominciato a gridare, a strillare, a mandarci via. Ma noi ci siamo riusciti di avvicinarci a una finestra, c'è il secondo atto, quella scena di Mokre, sai, del Baldore di Dmitri Karamazov. Ci hanno tirato addirittura per le sutane perché avevano paura di quest'uomo che poteva anche buttarci fuori in mala moda, no? Se non che lui si è accorto dentro, ha aperto la finestra e ha dato l'ordine di lasciarci vedere, che ha fatto una grande impressione. Così abbiamo visto tutto lo spettacolo. Questo mi ha suggerito che lui aveva per me un interesse, ma non un interesse come potrebbe pensare una donna, come una ragazzina che ama il teatro. Allora io dicevo, lui ha visto che ama il teatro. Allora ho detto a uno dei figli di questo, come si chiama, di questo direttore, dia a lui che io amo il teatro, voglio andare al teatro, che i miei genitori non mi lasciano andare, che lui mi riceva e mi senta se veramente ho qualche cosa, perché io immaginavo avere un gran talento, no? E la sera prima di andare a dormire, sapendo che la mia famiglia era contro, io facevo la preghiera che Dio mi faccia morire se io obbedisco a casa di non fare il teatro, hai capito? Allora quella ragazza è andata, le ha detto, e lui ha detto sì sì, che venga domani a trovarmi. Nessuno di noi capiva questo interesse verso di me, perché non era né questa gran bellezza né niente, era una ragazzina, no? Dopo si è spiegata per loro ragione, no? E così l'indomani io sono andata da lui, accompagnata però da mio padre, perché sono riuscita anche a convincere loro, così loro sapevano, dovrebbero sapere se valeva la pena farmi studiare, andare a scuola, perché esistevano già le scuole. La ragione per cui lui ha guardato a me, lui tornava da una sua tournée in America. Vuoi sentire questo pure? In questa tournée in America lui ha portato con sé sua moglie, o forse amica, non lo so neanche com'è, una attrice che si chiamava Alan Asimova, che poi divenne una grande celebrità del cinema muto di Hollywood, mondialmente conosciuta, che là a New York lo piantò e lui ha molto sofferto. Quando in quel palco del proscenio hanno visto me, la compagnia, un po' per quel sistema di un po' essere gentili col capo comico, un po' forse perché le somigliava, sono andate da lui e hanno detto guarda il palco del sinistro, destro, non mi ricordo, credo di sinistro, che c'è uno che somiglia tale quale all'anasimo. Lui che soffriva dell'abbandono di questo, ha fatto tutta attenzione verso di me. Io oggi che l'ho visto non credo che somigliamo. Ci somigliamo. Allora lui mi ha visto, mi ha sentito anche, ha detto, ma tu probabilmente già hai preso qualche lezione. Dico, beh, come ho potuto le ho prese. Dice, sei già molto sporca di recitazione. Sì, l'ho recitata in tutti i cortili, no? Per conto mio male. Dice, però hai una bella voce, è un aspetto interessante. Se tu credi, puoi venire dietro a questa compagnia mia. Lui non era un uomo giovane allora. Per me allora sembrava un vecchissimo, avrà avuto 48 anni. Oggi non lo direi. Bello d'aspetto, interessantissimo anche. Allora io ho detto, sì, parlerò con papà. Lui ha parlato con mio padre, ha detto, mi interesserei molto di questa ragazza, mi pare che vale la pena che studi il teatro e tutte queste cose. Tornando a casa i miei hanno detto, dice, beh, di questo si parlerà dopo.
Ma lei questo aveva dopo... recitato qualcosa di fronte a...
Sì, sì, le ho recitate quelle cose che ho imparato sentendo quegli altri attori provinciali, no? Capisci? E lui ha già subito capito che era sporca di mestiere. Ma lui era già un uomo di
cosa
nuovo.
Cosa intende per sporca?
Cosa io intendo, no, cosa lui intendeva in quel momento di sporco? Lui parlava così come si deve esprimersi, capisci? Che il pensiero si è espresso nella nostra voce e nel nostro temperamento. Invece gli attori di allora, soprattutto quelli che io ho visto nella provincia dove io abitavo, indubbiamente cantavano le battute, li recitavano, non li vivevano. Per lui era sporco, come anche io oggi direi a uno che venisse qua con tutti questi sghiribizzi nella voce inutile, intonazione al di fuori della logica e del vero sentire. Ti è chiaro questo?
Certo.
Non vuoi più?
No, no.
Allora, tornando a casa, ho capito che i miei vogliono tirare molto a lungo e alla fine sposarmi con qualche avvocato, dentista, non lo so, banchiere. Io ho preparato quel poco di soldi che ho avuto, anche rubato, e mi sono messa sul pirosco perché loro mi hanno detto dove andavano, andavano a Kremenchuk, che è pure città del Dnieper, e sono partita da sola. Non ti dico come triste, però. E sono arrivata in quella città. Loro mi hanno ricevuto, sono andata là, perché sapevo il teatro, là, e mi hanno detto tu vai in tale albergo, la camera tale e quella. E mi sono trovata sola in camera e nessuno si è occupato di me. Domani mattina ti parleremo. Ma domani mattina, quando mi sono svegliata, ho trovato mia mamma a letto, non sdraiata come, ma seduta al mio letto. Ha detto, adesso tu torni a casa. Hanno scoperto la mia fuga, mi hanno seguito e mi hanno trovata in camera. Perché probabilmente le mamme pensano che le ragazze fuggano subito per altre ragioni, ma io sono fuggita per il teatro. Tornando a casa, ho aspettato 2 o 3 giorni e sono ritornata da capo, dello stesso Arlenio, ancora vestito con una giacchettina da marinaia, no? Sono scappata la seconda volta è arrivata la mia mamma, di sangue spagnolo molto energica, ma là l'abbiamo raggirato tutte quante, compresa la compagnia, e così noi siamo andate lontano, addirittura in Siberia con la compagnia, e la mamma è rimasta in questo Kremenchuk, è tornata. Lui ha mandato un telegramma che vale la pena che questa ragazza lavori, eccetera, eccetera, perché potrebbe avere un bel avvenire. E così ho cominciato a lavorare. Eccoti il principio della mia carriera. È molto semplice, nello stesso tempo, come si può dire, guidata da un certo destino, no? È la prima fase della mia non ancora carriera.
Non ancora.
Studio. È stato sotto, giusto con questo grande attore nei suoi tournée. Lui faceva Fratelli Karamazov, Carl Fyodor Janovich, Spettri di Ibsen, Amleto, Delitto e Castigo. Questo era il suo repertorio. E Brandt di Ibsen, no? A me non mi è stata affidata nessuna parte, certamente, da principio. Lui ha cercato da principio di farmi leggere molti libri, nelle quali io poco ho capito, perché i primi che me l'ha data la trilogia di Merezkowski, puoi immaginare cosa potevo io capire, no? Però le leggeva tutto quello che mi si dà. E pian piano, quando, la voce l'aveva già impostata proprio dalla natura, più o meno, lui mi cominciava a dare piccoli particini di comparse nel Brandt. Però ogni volta doveva avere un altro carattere e un altro sesso anche, un ragazzo, una ragazza, una vecchia, un storpio, un sano, un cieco. Così è durato parecchi, parecchi mesi. Questo per lui era un insegnamento che lui mi dava, capisci? E se questa cosa non andava bene, quelle cosiddette particelle, perché era nella massa, no? Non andava bene, me la toglievano, perché ero di una severità non molto piacevole. Però io ho tutto resistito.
Quindi per un lungo periodo lei fece delle piccole parti?
Neanche parte, proprio i comparsi. Poi un giorno mi affidò la parte di... Da noi si chiama Regina, da voi credo si chiama... Da noi qui in Italia si chiama Regina degli Spettri, no? Che più o meno mi si avvicinava, perché era una ragazzona e anche io ero una ragazzona, ma non avevo ancora 17 anni, sai? Fece questa Regina... Questo fece questa Regina... insegnato tutto da lui e non in un giorno.
Me lo ridica questo perché me lo ridica perché è passata questa motocicletta.
Dunque,
la
prima parte. Lei mi sente ancora?
Benissimo.
La prima dunque, parte di un certo rilievo.
Non un certo rilievo. Dopo tante comparse, fatte però con molta studio, no? Molte comparse, mi è stata affidata la parte di Regina negli Spettri. Sempre studiato con lui, sempre da lui, o approvato o non approvato. Poi il suo modo di approvare o non approvare era questo, che passando davanti alla mia camera, dove io dalla mattina fino alla sera facevo sempre la stessa cosa, esercizi della battuta, sa, tutto quello che giorno prima mi avrebbe stato insegnato da lui, non sarebbe stata insegnata da lui. Allora lui bussava nella mia camera senza fermarsi, dicevo male, e se ne andava. E io non sapevo dove era questo male. Perciò rimanevo molto male, ma continuava a cercare. Era un magnifico insegnamento, perché quando si dice male non è bisogno dire com'è. L'ho scontrato anche da De Sabato, maestro De Sabato. Maestro De Sabato si ferma e non dice dove c'è lo sbaglio. Aspetta un poco e riprende, perché chi sbaglia deve capirlo, non deve essere inculcato da un altro. Questo stesso lo faceva Arlinio con me. Dunque questo Reghino sembra che sia andata bene, no? Non era neanche una parte molto difficile, salvo un monologo quando le insulta alla fine. Allora, dopo questo, molto presto, lui mi ha dato la parte della zingara, quella che perde il bambino perché non ha il latte, il padre la uccide, una parte molto drammatica, anzi tragica direi. Me l'ha molto insegnata, molto molto, col suo metodo, col sistema di scoprire dentro di me tutte le emozioni, capisci? Non inventarli, ma trovarli dentro di noi.
Scusi se mi interrompo, questo metodo allora di questo suo maestro era simile a quello di Stanislavski?
Senza dubbio, senza dubbio. Tanto è vero che adesso che hanno fatto, come si può dire, commemorazione di quell'attore, io ti potrei leggere le pagine scritte di Stanislavski su di lui, che fanno delle elogi enormi su questo attore, perché ma il metodo nessuno l'ha insegnato, è lui che l'ha portata dentro di sé. È un attore che nel momento dei più grandi trionfi suoi, avendo visto la Dusa arrivata in Russia a recitare, ha piantato il teatro, ha piantato il denaro e è andata a lavorare nel circo equestro, perché si sentiva umiliata di fronte a questa grande attrice, ma lui ha lasciato i teatri con i trionfi in quel momento. È un uomo diverso da tanti altri attori. Allora questo zingaro lui mi ha molto bene insegnato, ha riuscito a aprirmi il temperamento, ha riuscito a farmelo tenere dentro di me in tale misura quanto è necessario perché esca fuori dal palcoscenico e vada allo spettatore, se non che durante lo spettacolo, io essendo molto giovane e di temperamento veramente, temperamento e nervi in abbondanza, ho pianto quanto ho potuto, con tutte le lacrime vere, dovevo piangere però. Allora lui si è avvicinato a me e volgarmente mi ha detto: le tue lacrime non arrivano neanche alla ribalta, ma erano lacrime vere. Aveva ragione lui, perché le lacrime vere non arrivano in te. Devono essere lacrime di un artista che sa averle, farle, capisci? Sentirle, però assolutamente guidarle. Chiaro per te questo? Dunque, fece questo. Lui non era contento, me l'ha portata via la parte. Soprattutto perché io non ho saputo essere padrona del mio temperamento e dei miei nervi. Poi passò un po' di tempo, sempre girando per il mondo, stai arrivando in Giappone, tutto questo, nei suoi tournée. Dopo di questo io ho cominciato a lavorare Ofelia, no? Lui era contento di me, poi ha fatto la Grushinkan, i fratelli Karamazov, che mi è venuto molto presto incontro alla parte. Poi ha fatto la Tsaritsa Irina nel Tsar Fyodor Yanovich di Tolstoi. In quel momento lui è stato chiamato a Pietroburgo, nel teatro di Suvorin, per le sue recite straordinarie. E lui ha detto, dice, però porto con me questa giovane attrice che fa molto bene questa parte. Così mi hanno visto anche a Pietroburgo, allora si chiamava Pietroburgo, in questo pare. Il celebre uomo, padrone del giornale Nuovo Evremio, a cui apparteneva il teatro, che si chiamava Suvorin, tremendo uomo col bastone in mano che sparlava a tutti, non era mai contento di nessuno, ha fermato la prova, si è alzato e ha detto, ma chi è questa ragazzina? Perciò il mio successo era proprio... Ecco, se tu vuoi sapere i miei successi, sono questi i miei successi, però la parola successo a me non mi piace, le mie riuscite, no? Dopo di ciò, lui ha sciolto la compagnia e voleva andare in giro soltanto con due o tre persone che gli facevano più comodo, entrando a far parte in ogni città di un teatro stabile, facendo sempre il suo repertorio. E, questa è una cosa interessante per gli italiani che mi ascoltano, perché è come sono diventata regista. Lui mi mandava la mattina in queste compagnie dove erano gli uomini di 40-50 anni, perché la provincia della Russia, con i suoi teatri stabili, aveva delle grosse, delle importanti tradizioni, no? Ma io arrivavo con la sua lettera e dicevo, adesso arriverà questa giovane Tatiana Pavlova, ma loro mi chiamavano ancora Tane, e vi farà vedere tutto quello che dovete fare allo spettacolo Vero Io. Così io arrivava, facevo vedere e sentire tutto quello che faceva lui e tutto quello che loro dovevano fare perché a lui nulla disturbasse, anche con l'intonazione. E Dio sa per quale ragione io facevo bene queste cose. Così ho fatto un altro anno facendo anche regia, senza sapere che questa era una regia, no? Lui era un uomo però che le note le passava bevendo con i suoi amici, che sono state sempre gente di un rango superiore dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista d'arte. Perciò le conversazioni prendevano vole, però c'era molta vodka, molto champagne, molte sigarette, eccetera, eccetera. Io dovevo assistere a questi discorsi, capito? Perciò passavo le note. A un certo momento, giovane come era, non ho preso nessuna abitudine, né di vodka, né di sigarette, né di questo. Delle conversazioni ho portato un grosso bagaglio con me per tutta la mia vita. Ma dopo 2 anni e mezzo ho deciso, ho perduto la voce, dovevo andare a casa a curarmi perché mi è venuto uno strappo alle corde vocali. Lasciò questa compagnia a causa di queste corde vocali che si sono spezzate a furia di gridare senza fine in questo brano. E mi si ordinò di star zitta almeno per 1 mese o 2, perché il callo delle corde vocali deve sciogliersi, bisogna non parlare. Andai a casa, rimasi a casa come una ragazza di una volta, perché in famiglia poco rispetto per quello che ho fatto. E ho ripensato molto, molto, molto e ho deciso che era più giusto che io andassi a recitare nelle normali compagnie, senza questo peso di grandezza di lui. E anche un pochino questo uomo strano che o beveva 2 mesi o non beveva, allora ogni rumore lo faceva saltare, no? Insomma, una strana vita, interessante e strana. Non avendo preso i vizi di lui, capisci? Non è che io potevo rimanere a lungo. Fui scritturata subito in una città che si chiama Kiev, una grande città, in un bel teatro, importantissimo, anzi Kiev aveva già 3-4 teatri drammatici importanti. E la prima parte che mi hanno data era La donna e il burattino di Pierre-Louis, no? E allora veramente la riuscita era grossa, diventai addirittura la celebrità di questa città di Kiev. Dopo di ciò mi hanno data Uccelli della Guardia di Molnar. Il mio compagno di lavoro era un esperto artista di grosso nome, malgrado ciò io ho fatto una bella figura, diciamo così. Viaggiava sempre con una donna nostra di servizio che adesso pochi anni fa è morta in Russia, a 84 anni.
lavorando con, viaggiando sempre con mia, adesso con mia sorella curatrice. Dopo di questo sono stata scritturata subito a Odessa, perché sono diventata già qualcheduna. Presi mio fratello, questa donna, pochi soldi ancora, mangiare un pranzo per tutti e tre, però molto successo. Siamo arrivati a Odessa, una nuova stagione. Quando siamo arrivati là, siamo usciti per la strada il primo giorno con mio fratello, abbiamo letto il giornale, fotografie di noi tutti, perché la nuova compagnia che arrivava, quei grossi nomi, tra i quali anche era il mio, e sotto era scritta di una eccezionale bellezza. Allora mio fratello mi ha detto, torni a casa di corsa. E siamo corsi a casa impauriti di quella bellezza che non c'era, no? Allora grande consulta tra me e la donna e lui, e abbiamo deciso che mi ci vuole un grosso velo per nascondere quelle bellezze che non esiste. Così abbiamo comprato un velo bianco, allora era di moda, io mi sono presentata al teatro col velo bianco che non ho tolto per tutto l'inverno. E quando si doveva andare a prendere qualche cosa nel bar del teatro, dove non c'è luce elettrica ma la luce del giorno, io non andavo perché avevo paura che mi vedano senza velo, io non sono bella. Perché sul palcoscenico, col trucco, veramente sembrava una bella donna. Fece anche là, questo stesso donna il burattino, lo stesso ufficiale della guardia, poi ho fatto Nido dei gentiluomini e ancora qualche cosa. Finì questa stagione, sempre con molta, diciamo così, con molto che tu chiami successo, con una bella riuscita di quello che io facevo.
Qualche episodio particolare di questa epoca, qualche... non ricordo adesso.
Mi ricordo ecco questo, che quando io, come ti ho detto, che avevamo pochi soldi, no? Eravamo già tre noi, e come io diventavo già cosiddetta celebrità, allora nelle città intorno a Odessa, piccolissime cittadelle, c'erano degli spettacoli, di cosiddetti ospiti di celebrità, no? Per uno spettacolo. Io diventavo celebrità, però proprio piccoli cittadini, neanche cittadelle, no? Però si doveva fare così. Dopo la prova, giorno in cui io non recitavo, bisognava andare in quella città, noi 5-7 persone, per fare sempre questo, la donna e il burattino. Poi recitare e la notte tornare indietro, la mattina essere al teatro, perché al teatro non si sa che io facevo queste orribili cose di guite, no? Allora si faceva così, con una troica, hai capito? O slitta, se era l'inverno, ci si fermava dove si cambiavano i cavalli, si beveva la vodka anche là, capito? Si arrivava al teatro, si truccava, si recitava, gran successo perché capivano niente loro, e poi si tornava, e se la città era un po' lontana e con la foresta, si tornava anche col fuoco, sa? Intorno, come si dice, ai fianchi del cocchiere, perché i lupi non ci mangiassero. Tempi, non è neanche lontano, sono 35-37 anni fa, no? No, più di 38 anni fa. E allora la mattina si arrivava e si andava alla prova. Quando hanno scoperto che facevo queste spaventose cose, mi hanno proibito. Anche questo di eccezionale. Fece una bella stagione. Poi sono partita per una stagione d'estate a Sevastopol. Sono arrivata a questo Sevastopol, dove stava già, come si chiama? Le navi di guerra, molto ufficiale, ben vestite, splendido ufficiale di allora, e dove Sevastopol è una città bella, mare, in cielo, tutte queste belle cose. Io che ho lavorato bestialmente questi anni e con Orlenio, perché dopo abbiamo preso un po', diciamo così, di vacanza. Dicevamo, tanto una città non è grandiosa, no? Pur avendo già il nome in grande io, non so come ho fatto questa carriera così svelta. Allora giravamo di notte a guardare il cielo, a divertirsi con gli ufficiali, qualche volta di nascosto andare nella nave di guerra a sentire cantare i marinai, no? Tutto questo clandestino, no? Arrivando la mattina molto all'alba nei nostri alberghi. Abbiamo imparato a parlare con gli ufficiali come parlano i soldati, sa? Marinai. Questo si fa el, questo si fa sì, sa, questo così. Così comunicavamo anche qualche volta. Insomma, una baldoria un po', ma baldoria dei pulita piuttosto.
Durante la guerra questo?
Sì, era già durante la guerra, un poco prima che venissi qua, si può dire un anno prima, no? E una sera recitava la Vierge Folle, la Vergine Folle di Bataille, no? Però aveva poca voce, era un po' stanca, non mi preoccupavo granché di come e cosa, perciò credo che ho recitato non molto bene. Per la mia fortuna in teatro c'era il regista del teatro di Mosca, il teatro drammatico di Mosca. Lui era in giro per cercare le nuove forze per quel teatro di avanguardia di Mosca.
Come si chiamava?
Schmidt. Sua moglie, una brava e grande attrice, era in quel teatro prima donna. Lui, vedendo me, quello che lui cercava, doveva rimpiazzare un'altra prima donna giovane che usciva da quel teatro, e vedendo me lui probabilmente ha creduto così. La ragazza è piuttosto belloccia, molto talento non ha, dunque tanto dispiacere mia moglie non darà, questo è proprio quello che mi ci vuole, e mi scritturò immediatamente per Mosca. Così capitai a Mosca, nel più importante teatro di Mosca, perché erano dentro Alessandro Sanina, Zarowski, gli uomini che sono stati creatori anche assieme con Stanislav Kanimirovich del teatro d'arte.
Questi nomi li dica bene il signore, perché
Alessandro
sì, adesso non Sanin. Importa, ma dico quando capita, dica sempre bene i
Alessandro
nomi.
Alessandro Sanin, Nemirovich Danchenko, Stanislavski, Azarovski, Tairov, Margiana, Merkel, più grossi nomi di adesso. Loro, questo teatro riuniva tutto quello che c'era di più d'avanguardia, diciamo così. Quando io sono arrivata in quel teatro, doveva rimpiazzare l'attrice uscente, no? Che era una grande attrice, si chiamava Jurenieva. Mi hanno subito data la parte di signorina Giulia di Strindberg. Il regista di questo lavoro era Alessandro Sanin, che in Italia è ben conosciuto perché ha lavorato molto in Italia. Mi prese molto bene, a volermi bene, molto, così come anche l'attore che faceva il cameriere, che era celebrità, pure lui mi prese bene. Tutta la compagnia ha avuto piacere di vedermi, non so per quale ragione, insomma ho avuto fortuna nella vita anche in questo, che diventava simpatica. Io ho cominciato a provare questa cosa, avrebbero dovuto essere, non so, mettiamo 20 prove, no? Perché il teatro aveva i due palcoscenici, dove si provava, dove si recitava. Invece Sanin, o come si dice in Russia, Sanin, ha ottenuto forse 40, 50 prove per me, perché voleva a tutti i costi che io lo facessi bene. Quando io ho fatto lo spettacolo, ho avuto un... come si può dire? Insomma, mi hanno citato come se fosse quella che è andata via, che era una grande attrice, capito? Io ero molto contenta, continuavo la mia strada di questo teatro di Mosca. Passato molto poco tempo, a un certo momento mi chiamano e mi dicono: tu fai la signora delle camelle. Io mi sono messa a piangere perché ho detto: non mi ero rovinata, appunto è successo con la signorina Giulia. A proposito, signora Giulia, ci sono gli articoli di tuo padre. L'ho scritto così bene che non ho più recitato dalla paura, mi sembrava che non fosse così bravo come lui ha scritto in Italia. Dunque, questa signora delle camelle mi ha fatto molto spavento, tante piante, tante lacrime, io credevo che mi avevano cercato di fare, come si dice, la forca. Non avrei mai creduto allora che era proprio a me, così giovane, appena arrivata la signora delle camelle, perché in Russia non è così semplice, il fatto di avere una parte rappresentava già non una scalina, ma 10-20 scaline, non te la davano perché tu li prendi come oggi io, capocomica, mettiamo in Italia, posso prendere alla mia età anche fare la bambina, è vero o no? Là te la danno, quelle che guidano il teatro con molto criterio, perciò dandomi, credevo così. Allora, piante e lacrime non sono valse a niente, mi hanno obbligato a fare la signora delle camelle. Fece la signora delle camelle con maestro, regista, che è venuta dalla Polonia, celebre in Polonia, Varsavia, un certo Schiffman, pur riconosciuto. Che per la signora delle camelle andava bene perché questo brio del primo atto, del terzo atto, eccetera, eccetera. Andata bene molto anche questa. Però è andata bene anche perché il maestro Sanin mi ha detto: tu fallo pure con Schmidt, ma la tua parte te la faccio io. Tu, dopo lo spettacolo, verso mezzanotte e mezza, vieni da me. Lui abitava dall'altra parte di Mosca, la Mosca, no? Prendi il tuo Armando, che era Runic, un bel uomo che ha fatto molto cinema, e verso mezzanotte e mezza o l'una tu vieni e io ti faccio la parte. E così noi venivamo a mezzanotte e mezza, però le strade erano vuote, la rivoluzione era già quasi pronta, perciò trovavamo per le strade soldate con, con fucili, non a tracollo, ma così trascinati, insomma, gente che andava via dal fronte, capito? L'atmosfera non era molto, anche sparatoie da tutte le parti. E io avevo una gran paura perché non sono affatto coraggiosa in questi campi di sparatori, capisci? Però di fronte alla signora De Camelli l'ho fatta. Poi c'è questa signora della Camelli, come ti dico, che è andata molto bene anche questo, troppo bene, e qui è cominciata la rivoluzione, capito, no? E da Mosca io sono partita perché si andava via, perché gli stranieri, io sono di passaporto jugoslavo, Montenegro, capito? Sì, sì.
Allora era di
passaporto. No, adesso sono italiana, adesso, certamente. Lo sono italiana da sempre, prima anche di sposare il mio attuale marito. E allora sono andata con questi treni bianchi degli stranieri che devono lasciare il paese, no? E così sono arrivata a Costantinopoli, no? Qui arriviamo molto presto alla fine. Sono arrivata a Costantinopoli, dove molti russi si sono fermati, chi facendo cabaret, chi facendo restaurant, chi facendo piccoli teatri come, ti ricordi, Cogdor, tutte queste cose. Ma io non sono mai stata portata a queste, per me, estranee esibizioni teatrali. Lasciai questo Costantinopoli dopo pochi giorni e sono andata a Roma. A Roma mi ha visto quello del cinematografo, celebre Ambrosio, e mi scritturò per 2 o 3 film muti. Così capitai anche a Torino per fare questi film muti.
Un momento, così, come mai allora, per quale motivo lei lasciò la Russia?
Perché quando è cominciata la guerra in pieno, no? Allora gli stranieri potevano andare via. A Torino, da quest'Ambrosio, ho fatto questi 3 film, no? Muti. Dove ho incontrato Gabrielino D'Annunzio che faceva la nave con la Rubinstein, no? Dove ho trovato tutte le celebrità di allora, ma così le ho fatte questi film. E qui mi venne l'idea di fare il teatro in Italia. Lasciai questo a Torino e andai a Parigi, no? A Parigi mi sono fermata per parecchio tempo, parlavo francese, parlavo tedesco, italiano non parlavo. Ho visto tanti spettacoli a Parigi, frequentai anche gente del teatro, mi misi a contatto con il Pitoev, anzi fui da loro chiamato per fare Zinida, quello che prende le schiappe. Guardai molto bene, andai anche tra le quinte da loro e non mi sono, come si dice, non sono stata attratta da questi spettacoli, perché mi sembrava, io venivo dai teatri autentici russi, loro venivano pure dal teatro russo di Pitoev, da una compagnia di Heideburg, credo, così che si chiamava, adesso il nome mi sfugge proprio preciso. Era una compagnia pure di idee nuove, che girava il nord della Russia, lontana dal centro, però certamente di idee nuove. Ma il Pitoev, secondo me, con i mezzi molto poveri, a tutti i costi voleva fare grossi spettacoli. Allora questo scontro tra mancanza di mezzi e di desiderio di fare grossi spettacoli a me fece una brutta impressione, perché io venivo da un teatro, dei teatri autentici, capite, no? Lei no, lei bene. Poi in questa compagnia entrò a far parte una grande attrice del teatro imperiale, Roscina Insarova, per fare La potenza delle tenebre. Sono andata a sentire lo spettacolo, prima l'ho sentita già a Pietroburgo, e ho visto che questa donna, che era grandiosa a Pietroburgo, cercando per questa parte di dare questa musicalità russa, che sarebbe giusto di darla, ma nella lingua nostra, russa, capisce? Ma dandola un po' nella lingua francese veniva un miscuglio che urtava anche, non so, la musicalità, urtava anche in buon senso, non mi piacque. E pensando che la lingua francese, al mio temperamento, alla mia sensibilità, non si prestava. Quando sono andata a sentire la Mon Navanna alla Comédie Française, no? E tutti gridano che Mon Navanna doveva andare, no? Di corsa, perché le cose erano in pericolo. E bien, e bien, e bien. Allora l'attrice si fermava, mi pare che si chiamava Rosea, e diceva per mezz'ora, e bien, mon père, j'irai. Io ho detto, io così non so recitare. Dunque inutile che io rimanga in Francia. Mai capito, no? Capivo che la lingua non mi si prestava al mio temperamento, ma soprattutto alla loro scuola, che allora per noi la Comédie Française era, diciamo così, l'esempio di quel paese, perché il resto era piuttosto boulevard, anche se c'era già Antoine e tutte queste cose, capito, no? Cioè, non dico che ho capito, se mi spiego, no? Insomma, capì anche un'altra cosa, che il teatro in Francia bisognava farlo non soltanto sul palcoscenico, ma anche nella vita. Dopo aver già annusato che cosa è il teatro in Italia, perché allora il teatro in Italia era fatto tutto di capo comicato, no? Ognuno poteva fare quello che credeva, faceva il direttore, faceva il regista, faceva quello che sceglieva il lavoro, il capocomico era quello che creava tutto nel suo spettacolo, nell'andamento della sua compagnia. Non so se mi spiego. Allora nel mio cervello è nata l'idea, dove io posso lavorare? Io parlo tedesco, il teatro tedesco anche mi era più vicino di carattere, vero? Il teatro francese più lontano, quello dei boulevard per niente, quello delle Comédie Françaises per niente, no? E quello di Antoine e tutto questo, poteva e non poteva essermi comodo a me come lingua. Allora ho detto, se io imparo italiano, io faccio la mia compagnia, con i miei criteri, quelli russi, decisi che col mio temperamento, con la mia voce, con la mia maniera di concepire il teatro, nel senso vero della sua parola, era più facile costruirlo in Italia, potendo farlo tutto a modo mio, perché potevo fare una compagnia mia, senza pensare che erano le difficoltà della lingua che io non conoscevo, che erano le difficoltà che potevano anche non darmi i teatri, tutte queste cose a me, come ti dico, di allora quando avevo 3 anni e oggi quando non li ho più, non rappresentavano mai una barriera. Bisognava, nel mio carattere, bisogna che io voglia qualche cosa. Il guaio è non sempre voglio, ma se voglio li ottengo, a spese mie, non spese materiali, a spese di tutto me. E allora io ho deciso di andare in Italia e studiare italiano, credendo che la lingua italiana, musicalmente, credo anche oggi, più vicina alla lingua russa. Anzi, mi sembrava, io sono di Ucraina, no? Dalla Russia. Mi sembrava che nel sentir parlare le italiane c'era una musicalità di Ucraina. Mi sembrava allora, io non capivo le parole, capisci? Così arrivai in Italia col proposito di studiare italiano. Chiaro per te? Anche a me adesso ripensando è tanto logico quello che ho fatto. Non mi piaceva, non mi sembrava che io potevo riuscire a fare qualche cosa. Tante attrici russe, che è andata in America, che è andata in Germania, che è andata, molti nomi che potrei anche... Si vede che ognuno cercava dentro di sé qualche contatto con quel nuovo paese che prendeva, no? Io ho scelto uno dove non conoscevo nessuno, non conoscevo la lingua. Così arrivai a Torino, cominciai a vedere gli spettacoli e cercarmi chi sarà quello che mi insegnerà a parlare bene italiano, no? Prima ho preso un avvocato russo che da molti anni abitava in Italia per insegnarmi la grammatica russa, italiana, la grammatica italiana. Cominciai a lavorare con lui, mi sono spaventata perché sono 11 tempi e da noi non sono 11 tempi. Poi bisogna dire tu, voi, lei, da noi bastava tu e voi. Insomma, lì per lì mi sono spaventata enormemente, ma più era spavento più era desiderio di affrontarlo. E poi dico, ma questo non basta, bisogna che impari a parlarlo anche bene, no? E sono andata da Armando Falcone, che ho visto recitare e che mi piacque molto, con Latino di Francia, e gli ho detto il mio desiderio di imparare l'italiano. Lui mi ha guardato e ha detto, senti signore, lei è una bella ragazza, io sono un uomo non giovane, io le farò la corte, lei non mi vorrà, io mi stuferò a darle le lezioni e sarà tutto finito, dunque meglio che lei vada da uno più sicuro di me. Io la mando da Cesare Dondini a Roma, va bene? Allora partì per Roma assieme con quell'avvocato che ho preso come mio maestro, smisi di parlare russo con nessuno, prese una cameriera di Siena che parlava, dicono magnificamente, ma io neanche questo potevo forse capire, e parlai soltanto quel poco di italiano che potevo parlare. Studiava la grammatica, va bene, scrivendo le parole, insomma, come se avessi 7 anni. Per avere. E sono andata da questo Cesare Dondini. Arrivando in Italia, vedendo a Roma, vedendo questa splendida città, non piena di automobili come oggi, ho preso una carrozza a 2 cavalli e mi sembrava di essere proprio, non so, in paradiso, andare a Villa Borghese a passeggiare. Mi fissa un appuntamento, questo è Cesare Dondini.
In che epoca siamo? Presso a poco?
Saranno 36 anni fa.
Cioè, dopo le...
Durante la rivoluzione russa, no? Già conquista, però, non è più rivoluzione, più avanti.
Allora sono più di 36, signora.
Guardiamo nel libro dove io sono arrivata, io non so dire, ma io credo che sono 38, 37 anni che sono lì, o 36 anche. Si può vedere, perché tanto è inutile nascondere l'età, io non la nascondo. Ti farò vedere il mio passaporto. Dunque, allora, mi sono vestita tutto meglio che potevo, perché andare a presentarmi a un grande attore, Cesare Dondini era un grande attore e un gran signore, e abitava, perché insegnava, a Santa Cecilia, no? La scuola di recitazione. Sono scesa da questa splendida carrozza a 2 cavalli, e lui si vede mai vista alla finestra. Sono salita al 5° piano, era agosto, sono messa a raccontarle in francese che volevo prendere lezione, lui mi ha ascoltato un poco, le ho letto un pezzo che lui mi ha dato della maestrina di Nicodemi, se il Passerotto, Capri, non mi ricordo bene le parole, e lui ha detto che lei è un'attrice, non c'è nessun dubbio, ma chissà cosa ho detto io, perché capivo poco anche quello che diceva. Però dice, ha una bella voce, una bella presenza, tutte queste belle cose. Però senta, signore, io non credo che lei per molto tempo assalirà il mio 5° piano. Lei farà 3-4 lezioni e poi si stuferà. Ho detto, signora maestra, lei provi, può darsi che io non mi stufi, io vengo qui a studiare sul serio. Allora dice, allora cominciamo. E così per un mese sono andato sempre da lui con un enorme profitto, non soltanto nell'insegnamento della pronuncia, ma proprio quell'uomo di grande cultura, capisci? E che parlava bene francese, dunque si poteva spiegarsi molto. Immediatamente lui mi ha messo un sughero in bocca. Tutto quello che diceva doveva avere il sughero in bocca, perché la lingua russa non era fatta così vicina alla lingua italiana, era più stretta, capito? E mi proibì di aprire bocca in russo, ho detto non parlo con nessuno russo. Poi è cominciata la storia che la rosa, e il rosso è rosso, capisci?
No, lo ridica perché è passato...
Che la rosa è ho aperto e che la rosa è rossa e ho chiuso. E di questo siamo stati all'infinito, capisci? Io credevo di impazzire, però resistevo a tutti questi sforzi.
E il sughero a cosa serviva?
E il sughero serviva che la bocca russa, nella come si può dirti, i russi parlano più qui, capisci? Più sulla bocca, ma meno aperta di voi. Voi parlate molto più così, io adesso non posso perché mi fa male la bocca, però mi hanno insegnato, mi hanno aperto la bocca per la lingua italiana, ma aprirlo non poteva lui con le sue dita, no? Allora lui ha inventato che io avevo sempre questo sughero in bocca, e ti immagino così, io parlavo sempre così, allora ho aperto la bocca, capito? Dunque studiai con lui, credo più o meno 2 mesi, con un caldo infernale al quinto piano di Santa Cecilia, contento e felice perché lui era veramente... straordinario, anche un grandissimo attore.
L'ha visto recitare?
Sì, l'ho visto recitare, come si chiama? Alphonse Daudet, credo, no? Era non più giovane, no? Ho visto recitare anche la Duse, ho visto recitare la Vitaliani, ho visto recitare grandi attrici come Nicole.
Di questo poi ci parlerà dopo, adesso continuiamo con la sua vita.
Allora, un certo momento povero Dondini si ammalò di una malattia grave di fegato, è diventato tutto giallo, eccetera, eccetera, e non poteva più darmi lezione. E allora lui mi ha chiamato e mi ha detto, guardi, io le do un maestro che sarà brevissimo e lei segui con lui. Chi è che non è? Dice, le lo mando, non so, lui le telefonerà. Era Tullio Carminati. Abitavo allora io all'albergo Regina, via Veneto, la mattina si presenta un signore tanto bello, anzi, forse troppo bello, scicchissima, io non sono mai stata scicchissima, sono stata piuttosto una donna sul palcoscenico forse, ma nella vita non amo quello che si chiama lusso, ricercatezza, tutto quello. Quando arrivavo quell'uomo vestito di bianco, bellissimo, e mi guardava così, allora gli dicevo, Dio buono, ma che succederà? Parlava bene lui, pur essendo non del tutto italiano, non parlava bene. E allora con lui ho cominciato a studiare la pronuncia, ma continuando sempre a studiare anche la lingua, siamo passate dalla grammatica alla sintassi, no? Così con lui ho imparato la Salome. La Salome di Oscar Wilde, no? Con tanta fatica di pronunciare Yohanan. Mi ricordo che lui si disperava per questo nome che non so dire neanche oggi. Non l'ho mai fatta neanche la parte. Andava spesso a vedere gli spettacoli di Tino De Lorenzo e mi meravigliava soprattutto quei miei compagni russi di allora a Torino che non si doveva fare la coda la mattina per andare al teatro perché in Russia si faceva la coda. Invece là si poteva andare la sera, pur essendo spesse volte teatri esauriti, a vedere questa grande attrice che era conosciuta anche in Russia, no? Tino Lorenzo. Poi mi sono fatta accompagnare nel suo palco, lei era molto signora, molto bella e molto brava. Allora le ho chiesto in francese se io potevo sperare di riuscire a fare l'attrice in Italia. Lei mi ha detto, parli un pochino italiano. Io le ho detto 2, 3, 10 parole che sapevo e lei mi ha detto, beh, una cosa più che giusta, che oggi la trovo magnifica. Ha detto, vede signora, tutto sta in questo. Se il suo accento, che lei indubbiamente l'avrà, che non si può perdere l'accento, non era mica una ragazza di 12 anni, sarà simpatica, lei potrà riuscire, pensando che lei è una brava attrice, come dice mio marito. Se sarà antipatico, lei non potrà riuscire. Io ho deciso che qui è arrivato il momento di far compagnia. Incontrai un avvocato russo che si chiama Giacomo Lvov, che si occupava molto del teatro dal punto di vista critica in Russia, ma era sveltissimo. Gli ho detto questi miei desideri. Lui era ancora più svelto di me, tutto dire, e mi portò all'albergo, un grande a quell'epoca, padrone, si potrebbe dire, di tutti i teatri d'Italia, un certo Paradossi, credo Giuseppe Paradossi, un piccolo uomo che è stato amministratore della Dusa a suo tempo, lei li chiamava negrieri, e credo che siano state. Dunque, lui è venuto, mi ha guardato con quel bel appartamento dell'albergo, mi ha detto, dice, ma lei proprio vuole recitare in italiano? Io già parlavo italiano, no? Dico, sì, io voglio recitare. E cosa lei vuole fare? Dico, io voglio fare il repertorio che ho già fatto in Russia, perché è più logico che lo faccia. Dice, sì, lei è una bella donna. Io non so per quale ragione sono passata per la bella donna, però anche questo è un enigma. Dunque, dice, lei vuole debuttare a Roma? Dico, sì, debutto a Roma. Cosa ci vuole per questo? Dice, ci vuole che lei faccia una compagnia, che lei metta alla banca 300.000 lire di allora, perché se lei poi fallisce gli attori non rimangono senza, come si dice, senza soldi, senza paga. E poi dice, se lei va bene, io le preparo 2 o 3 teatri, no? Di altri, perché era proprio quello che padroneggiava in Italia, anche per l'America. E allora dice, va bene, io preparerò la compagnia, eccetera, eccetera. Qui conosco anche lo scrittore Nino Berrini, e lo chiamo e gli dico, mi ascolta un pochino. Lui mi ascolta con le prime battute del Sogno d'amore, che entra, non mi ricordo com'era la parola, e lui mi dice, no, così non si parla. Io ho detto, come si parla? Ah, si dice così, così. Io ho detto, io così non so parlare, come dice lei. Ma lui era di quelli che dice, se io fossi fuoco brucierei il mondo, cara. Allora ho capito che con lui non andava bene. Io cercavo sempre un uomo, un scrittore, no? Lui era in voga, questo Birrino. Non siamo riusciti. Io decisi a far compagnia. Paradossi mi ha mandato molti attori da scritturare, dicendomi, le mando tale, 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 che è stato 5 anni con la Dusi, le mando tale, tale, che è stato 2 anni con tale, che erano dei certificati allora. Del resto erano giuste queste certificate. E io gli scrivevo, io voglio uno caratteristico che sia grasso. Allora lui mi rispondeva, ma lei signora è matta. E io invece col criterio dicevo, un caratteristico che non sia grasso per certe parti non era possibile per me. Io voglio che sappiano ballare. Lui dice, allora faccio la rivista. E allora la lotta tra me e Paradossi non era indifferente, no?
conosciuto attore cinematografico Capozzi, del cinema muto, che voleva fare il teatro. Guardandolo, era molto brutto, ma molto signorile. Parlava un po' con l'accento genovese, come capisco oggi. Io ho detto, dico, questo andrebbe bene, perché era molto signore per una certa parte che doveva fare. Presi le commedie, il romanzo di Sheldon, che non ha mai fatto però in Russia, la signorina Giulia che ho fatto in Russia, la signora della Camelia, che sarebbe stato il repertorio che io pensavo di fare, no? Sogno d'amore di Kasparov e Kasatka di Tolstoi. In fin dei conti soltanto un lavoro che non ho fatto, che non mi era familiare, capito? Scritturai questo attore, una famiglia Beltramo, Geri, Mina, Solleri e tante altre, ma gli attori con delle buone, con bel passato, no? Presi un teatrino a via Veneto, stato sopra quella chiesa, non so come si chiama, per molto tempo, e abbiamo cominciato a provare. Essendo già esperta di quello che si chiama regia, perché l'ho fatta tanto con questo Paolo Arlenio, poi nel teatro di Mosca, il teatro Kiev, Odessa, eccetera, io durante le prove di luce, durante le prove delle scene, eccetera, eccetera, per il mio, proprio il mio piacere, rimanevo sempre in platea. Allora i registi, vedendo questa donna sempre là ingombrante, dicevano, vieni un po' qua, metti qua il mobile, tu non potresti domani comprarmi questo, senti Tatiana, tu non potresti perché io mi sono impadronita, si può dire, di tutto il teatro per questa curiosità e amore del teatro. Io ho detto, questi spettacoli li metto in scena io, tante li ho già fatte, no? Allora ho provato molto a lungo con questi attori, li ho messi addirittura a... come si può dire, ho cercato di intonare le loro voci facendo gli esercizi con loro. Scritturai un'esperta giovane di Sica, che venne allora credo delle canzoni ancora, no? Lui lo racconta lui stesso in tante sue interviste. E lui veniva qui anche da me in casa a studiare spessissimo, perché mi sembrava che avessi molto talento, del resto allora come attore avevo molto talento, è vero. Abbiamo molto lavorato, studiato, provato, ho chiesto a loro di essere meno pomposi vestiti durante le prove, insomma cercavo in tutti i modi di portare loro a quello che eravamo noi nel teatro russo, hai capito, no?
Potrebbe fare degli esempi di questi metodi?
Ma si cominciava proprio da tutto, capisci? Io credo che io ho cominciato proprio da tutto, ho cercato di creare una famiglia, di, essendo io stessa con un piccolo vestitino, con una camicetta bianca, una sottana, non sono mai venuta io continuavo a fare la stessa cosa che ho fatto in Russia, venivo alla prova come viene una al suo lavoro, poi ho cominciato a farle vedere che al lavoro si viene con le scarpe basse, senza tacche, perché il rumore disturba il lavoro, no? Che si deve portare una specie di tuta, che sarebbe non è una tuta ma una, come si dice, una cosa che portano le impiegate, scure, uomini o donne, perché il vestito di colore disturba il regista. Queste sono le cose che ho portato in me, con me, in me, ma venivano dal mio paese e io le consideravo come se fosse un Vangelo per me. Del resto sono nate nel mio sangue proprio, no?
E le altre cose? Per esempio il copione.
Dunque, poi a un certo momento sono venute mille cose per me inespiegabili e urtante. Per esempio, mi sono accorto che hanno distribuito le parti, soltanto le parti degli attori, senza nemmeno la battuta d'attacco, che io non potevo capire come si può imparare la parte senza la battuta dell'attacco, perché quello che è più importante, di ascoltare quello che ti dice il tuo compagno, no? Quando io ho detto al mio amministratore, che poi in fin dei conti era uno che era pagata da me, con i soldi miei, ho detto no, lei adesso fa 20 copioni e distribuisce a ogni attore un copione, perché l'attore deve conoscere il copione. Lui ha detto, signore, con questi mezzi lei non farà neanche un mese di compagnia. Ho detto, beh, andiamo avanti, ma lei li distribuisca così. Una cosa. Poi dopo, ho cominciato prima di tutto a fare le letture dei copioni.
ma non una lettura, ma parecchie letture, conversazioni tra di noi, spiegazioni di che cosa si tratta, che cosa è. Era anche molto al corrente, perché erano i lavori che io conoscevo, pur essendo giovane, perché li ho fatti, assistito a tutti questi discorsi in Russia, mi pare, nei teatri dove lavoravo. Cioè, non voglio dire che io sono stata tanto brava, io per la mia fortuna venivo da una bella scuola, chiaro? Anche ingrandendola, arricchendola, perché in questo frattempo che io ho girato il mondo, ho visto tutto, ho visto la Francia, ho visto Germania, ho visto l'Inghilterra e dappertutto ho visto gli spettacoli. Il materiale era al di sopra di qualunque aspettativa. Magnifico, te lo dico anche oggi che è magnifico. Non c'è disciplina. E non sempre, allora, non sempre c'era la coscienza dei propri mezzi. O loro si spaventavano di fare tante volte lo stesso spettacolo, dicevano che loro perderebbero il temperamento per fare sempre la stessa cosa. Noi che eravamo abituati a fare 200 spettacoli in un anno della stessa commedia. È un altro sistema di come tenere vivo il temperamento. Abbiamo fatto queste letture a tavola, comodamente seduti, col permesso di fumare, no? Prima lettura, conversazione sul lavoro, conversazione sullo scrittore, sull'epoca, sul paese, pian piano anche sui personaggi, pian piano sui rapporti dei personaggi, pian piano senza mai distribuire le parti, perciò nessuno sapeva che cosa avrebbe fatto. Quella lì stuzzicava e nello stesso tempo un pochino da principio li irrigidiva, perché volevano immediatamente sapere che parte fanno e se c'è il filo o non c'è il filo, cioè vuol dire lungo o non è lunga. Erano tempi non come oggi.
Intonazione? Intonazione?
No, intonazione non esistevano finché la logica di ogni battuta, normale logica, se non so se ti è chiaro, doveva essere chiara per lui, per me e per tutti quelli che ci ascoltavano. Questo durava molto a lungo, capito? Questa nostra seduta in un'atmosfera di grosso raccoglimento.
Quanti giorni?
Per questo principio del mio spettacolo credo che siamo stati almeno 2 mesi a prepararlo. Almeno 2 mesi di prepararlo, sì. Poi ho fatto gli esercizi di voce la mattina per tutte assieme, per trovare tutto l'organo, capisci? Non una sola voce, ma che tutte le voci diventassero un organo nelle mie mani, non voci che non si sposavano tra di loro. Chiaro? Poi finalmente questo Teatro Valle si è aperto per noi e noi siamo andati a provare il Teatro Valle. Qui altre difficoltà, erano ancora liberati. Caro Franco Liberati, tanto caro amico, che amava il teatro, che aveva la scuola, che dava l'animo per questo teatro. Però quando io ho detto che non si può entrare durante le prove sul palcoscenico, loro hanno detto, ma che lui è matto, bisogna mandarla via dall'Italia, perché questa cosa vuol combinare qua, no? Quando io ho detto, questo palcoscenico va separato da tutto il palcoscenico, diciamo così, la pedana dove si recita, va a essere separata con 2 o 3 panorami di stoffa, da tutto il resto del palcoscenico, perché si è veramente isolata da qualunque, non dico rumore, ma da qualunque disturbo che deve arrivare, non solo di rumore, anche di sensazione, capito? No? Che non si può portare sul teatro durante gli entr'acte il caffè per i camerini, che non si può ricevere la gente perché l'attore deve essere preso dal suo lavoro, concentrata nel suo lavoro. La visita di uno al palcoscenico, sul camerino, vuol dire portarti via dalla tua parte, è vero o no? Non ti pare?
Non so se lei pensa così, ci sono altri che non pensano così, questo è il suo...
Io penso, tutti pensano così, io credo, perché, oddio, se oggi a me, esperta come sono, con la tecnica mia, tu mi vieni a salutare, indubbiamente io dopo poco potrò ritornare con quella tecnica e esperienza che ho, nel personaggio, è vero, nella concentrazione per diventare personaggio, ma i giovani o meno esperti o meno pronte con queste concentrazioni non rientrano, è sempre un disturbo, anche a me, è preferibile che nessuno ci disturbi.
No, ci sarà anche chi pensa che non bisogna entrare nel personaggio.
A quelli che pensano che non bisogna entrare nel personaggio, non sono attore, non sono artista e di conseguenza di quelli non parliamo neanche, quelli non mi riguardano. Dunque, Poi cosa ha fatto ancora? Abolì il suggeritore. Ma non lo abolì perché tolse quella orribile buca del suggeritore, perché c'era una buca del suggeritore alto 1,5 metri. E poi le compagnie le coprivano con un pezzo di velluto, rosso, verde, giallo, nero. E se la compagnia era ricca, di più scrivevano TLGV con il loro nome. Io mi sembravo impazzire, perché io venivo da un paese dove la buca del suggeritore era al livello del palcoscenico. Esisteva il suggeritore in Russia, senza dubbio. Sempre donne con le piccole voci loro. E poi il suggeritore come souffleur, cioè vuol dire lui al momento di una grave amnesia ti suggerisce quello che tu hai scordato, ma non che ti grida dalla mattina alla sera tutto quanto, ti pare? No? E molte volte allora si vedevano anche le pagine, ma ho paura che anche qualche volta adesso si vedranno, no adesso no forse, le pagine del suggeritore che si volta, non l'hai mai viste tu le pagine? L'hai viste, non dir bugie, l'hai visto. No. Dunque, abolì anche questo e ho messo il suggeritore sottoterra. Scavai tutta una buca, il suggeritore era arrabbiato con me, allora io lo ripagavo col caffè, col dolce, con sigarette, con quello che tu vuoi. Però, in fondo dei conti, il suggeritore come se non esistesse, poi gli ho detto non suggerire, no? Non suggerire. E che ancora ho combinato? Non lo so, ho combinato tante di quelle cose che non so più neanche cosa. Misi per esempio in platea dei cassetti con i buchi, con delle lapis perché la gente possa scrivere le loro opinioni sullo spettacolo, sull'interpretazione nostra, eccetera, eccetera, che lo leggevamo proprio religiosamente tutte le mattine per vedere. Molte volte erano cose scritte interessanti, molte volte erano anche delle stupide insulti, no? Ma questo ci divertiva. Non permise mai di uscire io sola sul palcoscenico a ringraziare il pubblico, ma tutte assieme, in fila, senza inchini, appena appena accennando un piccolo inchino della testa, perché non è che andavamo a ringraziare, andavamo a far vedere che eravamo qui. E poi alla fine dello spettacolo chiuse le porte perché il pubblico non entrasse quando lo spettacolo era già cominciato. Allora è venuto il padrone del teatro e ha detto: guarda che quelle del bar dicono che non permettono, perché allora cosa succederà? Qui non si beve più, non si fa niente. Insomma, era una rivoluzione. Io sono passata per una matta russa, che tanto è vero che per molti anni mi chiamavano quella russa. Poi ho detto: come? Nel teatro grideranno giornale, sai come gridavano? Giornale qua, giornale là. Io ho detto: che giornale? No, giornale nel mio teatro non si vendono. Allora dico: e che fanno loro gli uomini? Io dico: non so, parleranno con le loro mogli. Era una rivoluzione fatta da me, così. Dunque, e questo, secondo, poi aspetta ancora. Ah, poi i proprietari venivano e dicevano: senti signore, quanto denaro lei vuole per la prima, per mandarli buttarli i fiori dall'alto? Dico: chi me ne butta? Dice: nostre ragazze. Dico: io pago perché mi buttano, ma neanche per sogno. No, no, io non le voglio i fiori buttati adesso. No. Ma signora, ma guarda che questa usanza. Insomma, ho tanto lottato, ma la prima l'ho avuto i fiori buttati. Soldi non so se erano miei o loro, ma li ho avuti, capito? Due. Poi, quando mi hanno visto truccarsi per qualche parte, non la mia faccia, ma per esempio ho fatto Zazà, non so, alzando un po' la voce, il naso retrosse, no? Per fare una piccola canzonettista di sobborghi, no? Di Parigi. Loro hanno detto: per carità, ma il pubblico in Italia vuole vedere la faccia della prima donna. Io ho detto: no, io non voglio far vedere la mia faccia, io voglio far vedere la faccia del personaggio, hai capito? Altri lotti, ma tutto questo coi padroni dei teatri, che erano retrogradi da morire, hai capito? Tutto questo io sono riuscita a spazzare e fare lo spettacolo che ebbe quello che tu chiami un grosso successo. Io veramente non mi sono neanche accorta del successo della prima sera, perché era tanto emozionata che tornai a casa e ho detto: a me pare che il successo non ho avuto. Fiori erano buttate.
Quale spettacolo fu? Il
Sogno d'amore. Il momento più importante sarebbe questo. Quando una nuova forza entra in un teatro, bella o brutta, buona o cattiva, il primo anno non conta niente, perché tu puoi avere un successo primo anno per la curiosità e non averlo per il secondo, capito? E qui stava la paura degli impresari: darmi o non darmi il teatro per il secondo atto, per il secondo anno, hai capito questo? Perché allora i teatri loro davano non so come, c'erano delle agenzie che davano tanti teatri in Milano, migliore stagione, peggiore stagione, sapevano tutto loro, io poco sapevo di questo, capito? Fece questo Sogno d'amore, poi ho fatto Il Signore delle Cameli con dei pittori che ho chiamato, Il Sogno d'amore ho fatto con il pittore Valente, Il Signore delle Cameli ho fatto con Pompei, un altro lavoro ho fatto con Brailovsky, un pittore del Teatro Imperiale, e poi insomma ogni spettacolo aveva la sua dote, cioè vuol dire le sue scene appropriate, le sue musiche ordinate da un musicista che mi sembrava adatto, la sua traduzione fatta in italiano da uno scrittore che mi suggerivano i miei amici di allora, come per esempio Il Signore delle Cameli l'ho fatto tradurre da Bontempelli. Ecco, sono state queste le cose principali, non è un'innovazione in un boom, non so, innovazione dal di dentro, dello spettacolo stesso, hai capito? Non so, non ho fatto le affiche con i nomi miei più grandi di un nome di Tolstoi, che anche questo i proprietari dei teatri mi davano addosso, dicevano no, lei scrive Tatiana Paola, no, dico lei scrive Tolstoi e poi scrive Tatiana Paola, perché io non sono Tolstoi. Capito? Questo sono stato un po' per me, direi, una pulizia dei rapporti dei noi col pubblico. Io ho portato in Italia il più grande che potevo portare, il più grande di quello che c'è, perché come tu saprai, come lo sanno tutti, il Teatro d'Arte di Mosca è stato creato da Nimeroy D'Angelo e Stanislavski, da Stanislavski e Nimeroy D'Angelo. Una quantità di libri che arrivano adesso, e chi legge russo lo sa, che nessuno dà il posto maggiore a Nimirovich o minore a Stanislavski, o al contrario, maggiore a Stanislavski e minore a Nimirovich. Il nome di Stanislavski è molto più conosciuto perché Stanislavski era anche un splendido attore, mentre Nimirovich era un splendido regista, magnifico amministratore di questo, amministratore non nel senso dei soldi, amministrare una compagnia, non amministrare i soldi di una compagnia. Perciò il suo nome per voi altri in Europa è meno conosciuto, ma il valore intrinseco è grandioso. Lo stesso Stanislavski nei suoi ricordi dice: qui non ho capito questo, ma mi sono rivolta a Vladimir Ivanovich, che sarebbe il numero di Stanislavski. Dunque, se io dovessi dire chi ho portato io in Italia, ho portato parecchia gente, ma non mi interessa neanche di dirle, perché non sono state cose così interessanti. Ho portato Nimirovich Danchenko per ben tre volte lui è venuto in Italia, tre volte è stato con noi per tre mesi durante l'inverno, tre volte a viva voce i miei attori l'hanno avuto come maestro, tre volte lui ha insegnato a me e a loro che cosa vuol dire vivere una vicenda, sentirla. Ha messo in scena la prima volta i valori della vita, che tutta la stampa italiana ha proclamato grandiosamente, che tutti gli uomini di cultura, dei giornalisti, tuo padre in prima linea, sì, sono andati. Silvio D'Amico, per esempio. Silvio D'Amico, Simoni, chi vuoi che ti dica? Quello di Torino, Bernardelli, no?
Francesco Bernardelli.
No, un altro, di prima.
Domanda Nicolanza.
No. Insomma, tutti i critici, apriamo questi grandi, Silvio D'Amico, Simoni, tutti qua, Antonelli qui, il vecchio Cecchi, insomma, tutti si sono precipitate a chiedere a lui interviste tutte sulla questione del metodo, del teatro d'arte, dei suoi rapporti con lo scrittore che era cieco, che lui doveva mettere in scena Giardino dei Ciliegi. Perciò quell'epoca di lui rappresentava un'epoca importante del teatro in Italia. Però, come io già prima di lui, e lui mi ha molto lodato per questo, non ho sviato la loro tecnica di lavoro, il loro sistema del lavoro, capito? Non sono stata brava come loro, però la strada ho tracciato la stessa, hai capito quello che dico? Ecco. Dunque, lui ha messo in scena il primo valore della vita, con un enorme successo, seconda è venuto a mettere Il Giardino dei Ciliegi, prima, dopo aver avuto con me una lunga corrispondenza tra me e Mosca,
perché lui voleva mettere in scena il Giardino dei Ciliegi col criterio di Chekhov stesso, perché Chekhov non era contenta di come è stata messa su a Mosca Giardino dei Ciliegi con una vena drammatica. Chekhov insisteva che questa era commedia. Allora, come Nemiroslav Danchenko non era quella che l'ha messa in scena a Mosca, venendo qui con tutti quei documenti di Chekhov, ha messo in scena così come l'ha voluto lo scrittore, capito? E scrisse, e adesso nel Museo del Teatro d'Arte sono tutti questi risultati di questo spettacolo. Dopo lo spettacolo di Giardino di Ciliegia a Milano, venne sul palcoscenico Toscanini. Noi abbiamo abbandonato tutto il palcoscenico, questi due vecchi sono rimasti, noi con tutte le orecchie tese abbiamo sentito solo Toscanini dire: questo non è uno spettacolo, questo è un'orchestra sinfonica. Veramente lui ha fatto cose meravigliose. Per esempio, lui riprendeva me mille volte prima di entrare, durante le prove, prima di entrare nella scena della Lubov Andreevna, quando dico: casa è mia, sempre con la stessa frase, in russo. A me in russo, gli altri lo dicevano in francese, o lui aveva un traduttore, dicendo in russo, lo diceva ancora prima donna. Gli attori che erano intorno a me, scritturate da me, pagate da me, dicevano: ma questo è un insulto, lei è una signora Paola, ma che se lui le fa venire 20 volte davanti e dire. Io non mi ero affatto arrabbiata, perché era vero che era ancora troppo prima donna, e lui voleva che entrasse in scena Lubov Andreevna nella sua casa, hai capito? Poi è venuto a fare La Gatta, poi ha fatto con me solo la mia parte della locandiera, che è molto, come si dice, molto, era riconosciuta molto dai giovani scrittori, per esempio come Cechi, e molto biasimata dai vecchi, perché erano criteri completamente nuovi per fare la locandiera non manierata. La regia era di Salvini.
Com'era questa locandiera? Non era realista, però.
No, non era realista. Salvini cercava di farla così come è scritta nel testo, cioè vuol dire una commedia toscana e non vedeta. Ecco tutto. E lui, Nimiroi, sapendo la maniera con cui Salvini la metteva in scena, certamente entrava nella chiave di Salvini, sviluppando la mia parte. Vede, per esempio, quando il testo da me lavorato con gli attori, non è soltanto che noi si parlava della trama, no? Della trama del lavoro, ma si discuteva molto a lungo anche il tema del lavoro, la quale in scena va in un diverso modo portata allo spettatore. Chiaro? Mentre tu le battute del trama, della trama del lavoro, no? Devi viverle e farle rivivere in platea, no? Invece le battute del tema del lavoro devono entrare, secondo me, soltanto nel cervello dello spettatore, senza turbarlo. Molti anni, molti lavori, non eccessivi, perché quasi tutti si sono attaccati, poi c'è Risurrezione, poi ho fatto la Mira Efros, che ancora oggi, poco fa, ho fatto la televisione. Era giovane, faceva già una donna di 80 anni, sembrava che era 80 anni.
Può fare qualche nome di attore e di attrici che hanno partecipato a queste compagnie?
Sai, non, diciamo, che io ti facessi dei nomi degli attori e delle attrici. Per esempio, è stato molti anni con me Donadio, Giorda, Cialente. Basta, non mica li cambiamo. Non cambiamo ogni anno la compagnia, Anselmo. Non cambiavo molto gli attori, li cercavo di tenere aumentando ogni anno 5 lire, così i generici arrivavano alle cifre spaventose. Poi mi portavano via quasi sempre gli attori, perché lì per lì li sembravano molto bravi. E poi un giorno, dunque, con tutti questi lavori, con tanto di... Ho fatto l'Adriano Licouvreur, di Da Roma, Rifacimento, che, con l'impresa di Rizzoli, che abbiamo girato 2 anni, solo con lei per tutta l'Italia, con colossale successo, proprio veramente impressionabile. Però abbiamo provato 2 mesi, c'era Ninchi, Betrone, Cella, Giacchetti, come si chiama quello che lavora adesso con Baseggi, come si chiama quel bravo?
Cavalieri.
Cavalieri,
era una bellissima compagnia, ma per esempio quando Cavalieri doveva farmi sonné, no? Io volevo che camminasse un pochino con una spalla più su, più umile, sai? E gli costava fatica concentrarsi, per... allora gli ho messo dentro un pezzo di... una pietra pesante, sai come si chiamano queste con cui si fanno le case una volta?
Mattone,
e lui con questo mattone camminava, poi è diventata cosa sua, no? Pian piano siamo diventati, che lui era così, mezzo gobetto un po', dunque... Ma sono state queste esperienze espediente per riuscire più presto, perché giustamente si dovrebbe arrivare attraverso la convinzione di queste cose, ma 2 mesi sono poche per fare quelle cose che noi crediamo opportuno di fare, ci vorrebbero anni per questa. Poi ognuno di loro veniva da un'altra scuola, a me mi toccava di fare degli sforzi sovrumani per fare in 2 mesi di diversi attori una compagnia che abbia un solo aspetto, una sola direzione artistica. C'era la scuola di Liberati, no? Questa scuola di Liberati consisteva in questo, io l'ho visitata perché mi hanno invitato parecchie volte, che le grandi attrici, già nella vecchiaia, venivano e insegnavano a viva voce, cioè vuol dire, insegnavano così come loro dicevano una battuta, spiegando anche la ragione, ma non c'era... Secondo me non c'era una tecnica, però devo dire una cosa, quel teatro che ho incontrato io aveva degli artisti grandiosi in Italia, il teatro come istituzione non aveva non aveva un aspetto come al quale io ero abituata in Russia, però io ho incontrato qui le cose come la Duse, è una meraviglia, io ho visto qui Ruggeri, che ancora oggi domanderei chi mi potrebbe appagare la gioia di aver sentito Ruggeri. Ho visto Nicoli, ho visto la Vitaliane, che tutti i suoi vestiti sapevano di naftalina, ma le sue intonazioni erano scolpite come rare volte ho sentito, hai capito? Ho visto Zaccone, non era del mio parere come lui recitava, però era grandioso nel modo con cui lui sapeva esprimersi, chiaro? Perciò io non posso dire che qui non c'era il teatro, qui c'erano degli artisti che il mondo vorrebbe averli ieri, oggi e domani, grandiosissimi. C'era Virginio Talli, che aveva una bella compagnia con lui, no? Ho visto l'Idiota, una grande attrice, Alda Borelli, ma lei era grande, ma lo spettacolo non aveva né l'atmosfera, e non poteva avere l'atmosfera, erano le luci che me, mettessero me in scena, io non avrei potuto fare questa Anastasia con queste luci, nessuna cosa suggeriva allora le emozioni che potevano nascere allora, hai capito? Ma gli artisti erano veramente... al di sopra di qualunque aspettativa. C'era Petrolini, che piaceva tanto a Silvia D'Amico, a me piaceva Musco. Allora nei nostri viaggi all'estero, che li abbiamo fatti tanto assieme con Famiglie Tranquilli, con Lvov, con Cialente, e allora le nostre liti erano sempre su questo. Lui diceva Petrolini e diceva Musco. Ma io non amavo Petrolini perché facevo le mie imitazioni, forse per questo. Poi c'era Viviani. Voi giovani non l'avete visto, ma è un colosso. Sì, il mio nome è legato a scuola d'arte drammatica e molti giovani che oggi lavorano sul teatro, sulla televisione, moltissimi sono autentici miei allievi, questo è sicuro, perché io li ho laureati io in questa scuola d'arte drammatica che allora era nella strada Via della Vite. Piccola scuola che l'ha presa Silvio D'Amico con quella folle passione per il teatro, l'ha presa da Franco Liberati e ha deciso di fare una scuola con tutto l'atteggiamento di autentica scuola d'arte drammatica, non insegnare come si deve o come si può recitare. Io stavo per fare una tournée all'estero. Stavo al teatro a vedere uno spettacolo, mi si avvicina Tranquilli, il nostro comune amico, e mi dice, guarda che D'Amico ti sta combinando una cosa. Dico, quale? Ma D'Amico era mio amico però. Dice, ti vuole assolutamente alla sua scuola d'arte drammatica. Dico, in che veste mi vuole? Dice, no, vorrebbe che tu insegnassi la regia. Dico, ma io ho la compagnia, dobbiamo andare in Ungheria. Dice, no, il governo ti ferma. Allora non si poteva fare così, ma anche adesso credo. Dunque io ho detto, dico, come mi fermano, io devo andare là, c'è tutta la compagnia, tutte queste cose, dice, no, poi D'Amico era di una energia senza nome, quello che voleva. L'indomani telefono ad amico e mi vuole vedere, ci incontriamo. Lui mi incanta con questo suo desiderio di fare la scuola, io divento pazza anch'io del desiderio, fare nuove attori, nuovo teatro, nuove cose, no? Tutto questo nuovo. Dico, ma io allora dovrei lasciare il teatro? Dice, sì, per 3 anni. Io ho detto, mi faccio un po' pensare, no? Non è che io posso subito lasciare il teatro, ma io veramente il teatro lo amo e questo lo vorrei che tu non lo tagliassi quando taglierai tante cose che ho raccontato. Che io il teatro non è che amo perché io devo recitare, io lo amo vedendo, io lo amo leggendo, io lo amo insegnando, io amo il teatro, non me stessa nel teatro, chiaro? Perciò mi pare un'idea molto splendida, bella, ma si trattava anche di abbandonare un grosso guadagno, perché a quell'epoca guadagnavo 1200 lire al giorno con domeniche doppie recite, cosiddette serate d'onore, tutto quanto. Ma era bella. Allora da amica chiamò anche Simone in rinforzo, che era un amico intimo mio e di mio marito. Venne anche Simone e mi hanno inculcato più di prima il desiderio di fare questa, come si chiama, questa, per parte di questa scuola d'arte drammatica. Mise le mie condizioni però ad amico, cioè che se questa scuola deve cominciare oggi e io devo essere insegnante della regia, di conseguenza gli allievi attori dovranno capitare a noi come il materiale, come il materiale vivo per gli allievi registi nei momenti che sono le classi di pratica, non di teoria della regia. Chiaro o non è chiaro?
No.
Non è chiaro. Quando dovessi domani insegnare io la regia, io dovrò insegnare la teoria della regia, ma di conseguenza dovrò anche insegnare la pratica della regia, cioè vuol dire come si mette in scena un lavoro. Per come si mette in scena il lavoro si suppone che ci vogliono gli attori. Gli attori non potevano essere che gli allievi attori della stessa scuola. Allora ho detto ad amico, lei mi deve assicurare che tutto l'andamento dell'insegnante sarà sullo stesso, come si può dire, sulla stessa strada, sullo stesso metodo, se è possibile, no? Mio, perché altrimenti noi faremo un grosso bazar, io insegnerò in un modo, loro insegneranno in un altro modo e non combineremo nulla di serio, va bene? Gli insegnanti erano di grosso calibro, perché da mica cominciò con molto intendimento di fare le cose sul serio. Chiamò la Irma Grammatica, la più grande attrice che avevamo, è veramente grande attrice, seriamente grande attrice. Chiamò Tomiati, che è un uomo di cultura teatrale, cultura non che leggere, cultura di come si fa il teatro. Chiamò Gigetta Almirante, un grandissimo per me attore. Chiamò la Nele Carini per insegnare a parlare bene, parlava benissimo, era una brava attrice. Pelosini per, i, come si chiama, per la dizione
diversi.
A questo d'amico mi ha subito risposto, vi farò incontrare con la, come si dice, con il collegio dell'insegnante e lei spiegherà il suo metodo, spiegherà quello. Poi tutti sapevano il metodo e sapevano anche che d'amico era proprio quello che col mio metodo si sposava, altrimenti non mi chiamava neanche, vero? E poi tutte le critiche che lui ha fatto su di me, che parlavano chiaro del suo, come si può dire, del suo, non so, provare, entusiasmo, non so, insomma basta leggere quello che le scrive.
Così
io, tra d'amico, Simone, mio marito, hanno deciso, forse lei farà la direttrice. Qui interviene mio marito e dice, no, Tatiana è ancora troppo giovane, era allora, dice troppo giovane, fare la direttrice, falla fare l'insegnante e basta. Forse ho sbagliato io allora, perché non si deve mai cominciare una cosa per poco tempo, perché non la porta al compimento, capito? E allora sono entrata a far parte di questo, di questa scuola drammatica. Ho parlato a lungo con tutte le insegnanti, ho spiegato quello che è il nostro metodo, mi hanno certamente tutti capito. Non credo però che pur capendo, si dice capendo, no?
pur capendo se potevo proprio sicuramente essere uguale, perché io portavo già nel sangue questo. Invece questo era individualmente grande artista, però loro portavano anche il loro bagaglio enorme. Ma la Irma Grammatica nella sua grandezza era disincantata del teatro e insegnava loro spesso: meglio che voi non fate il teatro, perché era già una donna disincantata del teatro, grande come era, no? Perciò io credo che proprio il vero, come si dice, matrimonio tra me e il resto della scuola è successo, ma soltanto tra me e gli allievi attori, capisce? Tra me registi e me allievi attori, chiaro?
Perché per esempio Pelosini...
Con Pelosini, per esempio, simpatico Pelosini, che diceva tanto bene i versi, diceva: voi non mi amate, io non v'amo, eppure qualche dolcezza, capisci? Io queste cose non le potevo accettare, e dopo ti dirò anche lo scontro con Pelosini, però è giusto che i ragazzi sappiano dire così i versi, per capire se si dice così o non si dice, non tutti i versi si dice nello stesso modo, è vero?
Allora, lei era d'accordo di insegnare anche la dizione dei versi in quel modo, o no?
Sì, ma non adoperarlo sempre. Non adoperarsi. No, era d'accordo, io non posso insegnare i versi, davvero. Pelosini era il migliore, da mica non potevo trovare meglio di lui. Poi lui li diceva bene anche come lingua, come parlato. Così io mi sono buttata sugli allievi attori. E gli allievi attori, io ti farò vedere la loro, come si dice, dichiarazione quando io sono andata via, che sarebbero andate via anche tutti loro. Questa nostra classe di regia è diventata piuttosto l'attrazione degli attori, allievi attori, capito?
No. No. Come l'attrazione degli allievi attori?
Gli allievi attori, alle loro classi di regia, con delle celebrità, con degli artisti di gran classe, eccetera, eccetera, erano a una scuola là dentro, no? Con i loro maestri. Invece alla classe di regia loro diventavano attori per forza, perché i miei allievi registi li adoperavano come attori, perciò non gli sembrava vero, per loro era una gioia, poi era Thierry, era Krast, erano Ninke, erano quelli che oggi vi dicono molte cose, no? E questi giovincelli hanno cominciato a disertare molto spesso le altre lezioni, ed a me come veniva anche a dire questo, e io dicevo: io che posso fare? Lei me le deve dare, perché deve avere il materiale, no? Così insegnai, comunque allievi registi erano Giannini, Costa, Tarico, Fasano, poi un altro, Gelmini, non mi ricordo il nome, Brissone, una donna, Fede, non mi ricordo il cognome, Fabro. Così dopo primi esercizi, perché ho fatto anche tutti esercizi di voce, esercizi di movimento, di impostazione, tutto sempre su questi allievi attori che facevano gli allievi registi. No? Dopo 3 mesi abbiamo fatto...
Scusi, gli allievi attori come che facevano gli allievi registi?
Gli allievi registi
avevano... lavoravano sugli attori?
Sugli attori. Gli allievi registi lavoravano sugli allievi attori, no? Perché avevano allievi attori e allievi registi. Quando questo sarebbe bene di far capire che non era possibile, non era, no, questo vorrei farlo capire bene, ma io non è che sono tanto brava in questo, che pur avendo avuto da amico questo, non dico permesso, ma questo desiderio, la condotta precisa, chiara, che io dovevo essere punto di partenza di questa scuola, e loro hanno risposto tutti sì, ma io posso dire sì ma non partorisco, è vero, anche se ti dico di sì, ma oggi non ti partorisco. Loro hanno dato un grosso contributo, però la grammatica era, la grande Irma Grammatica era affaticata, già dava consigli di non fare il teatro, come si dice, hanno dato molto, ma però non credo che siamo andati proprio, come si dice, passo passo, capito? Però io, col mio temperamento, col mio carattere e con la mia insistenza, io tracciavo la mia strada con un'energia e anche forse con una certa brutalità. Lavoravo a tutto andare, non conoscevo le ore, non conoscevo, come si può dire,
niente, mi davano agli 5 fino agli 7, io stavo fino alle 9, gli allievi rimanevo io, insomma D'Amico veniva a pregarmi di essere un po' più umana, e io dicevo in teatro non si può fare con criteri umani, questo non è una scuola di ABC, questo è il teatro, l'abbiamo scaldata e poi doveva, insomma, continuavamo così, però sempre in grandi rapporti con D'Amico. Ast, Thieri, Ninchi, Campa, Bianchi, e poi non mi ricordo, ci sono tante, non mi ricordo bene, ti dirò dopo quando ti parlerò del... Ah? No, non è mia, brava molto. Dunque, dopo tre mesi abbiamo fatto anche un saggio per tutti i ministri, per tutti i pezzi grossi, perché doveva far vedere cosa questa scuola è diventata. Anche questa scuola, dietro il mio consiglio, abbiamo fatto le tute, abbiamo fatto le scarpe basse, abbiamo fatto... come si può dire, un'atmosfera veramente di una scuola d'arte, e tutti questi esercizi li abbiamo fatto vedere a queste signore che dovevano vedere di che cosa si propone questa scuola. Ed amico ebbi un grosso, come si dice, grosso successo anche questo saggio.
E cos'era questo saggio?
Facevano vedere esercizi di voce, esercizi di movimenti, esercizi di plastica, ma non ballo, nostri per teatro drammatico, perché di ballo si occupava la Garosse, che si occupa anche adesso. Poi sono intervenuti gli allievi registi che raccontavano ognuno per conto suo come avrebbe svolto la regia di un lavoro, di un altro lavoro, di un terzo lavoro. Qui D'Amico ha cominciato a sognare una grande scuola, di, anche come edificio, no? Di trasportarsi in questo che adesso Croce, no? Della Croce. Un giorno viene e dice: senta signora Tatiana, facciamo una, come si chiama? Mistero sacro. Ah, mistero sacro, come no? Io proprio ho perduto la mia mamma pochi giorni prima, ho detto, dico, lo farò proprio con gran gioia questa. D'Amico è stata anche testimone al mio matrimonio, perciò mi lega a lui molti ricordi, mi legano a lui molti ricordi. Io ho detto, mi faccio leggere, no? Dice, lo prenderò a pezzi dai certi cose abruzzesi che lui conosceva.
Umbre.
Anche abruzzesi molte. No, c'era anche Jacopone, che non è abruzzese, certo. Però questo era soltanto un pezzo solo di figlio e figlio. Allora io ho detto, ah sì, certo, come no, dice, se non le dispiace, lei dei versi non è tanto poi brava. Io ho detto, no, niente brava. Allora dice, gli do Pelosini. Sì, maestro, sì, D'Amico, signor D'Amico, volentieri, come no, sì, ma dentro di me ho detto, io e Pelosini, che cosa combiniamo? Niente, no? Però lui me l'ha dato. Abbiamo cominciato a lavorare il mistero ancora via delle vite piccola, dove si lavorava divinamente bene. Più povero l'ambiente, più raccolto, più si fa bene l'arte. Kras fece Gesù, la Madonna la Campa, la Maddalena Furlan, bellissima donna, e tutto il coro del Limbo, no? Tutti i nostri allievi che inventai io proprio per ispirazione. Tutte queste cose che ancora oggi girano, non più col mio nome.
Col nome di chi?
Non importa, non col mio nome, ma non ha importanza, è importante che girano. Dunque, qui è successo però un piccolo patatrac, perché Pelosini, vedendomi rompere i versi, da signore, non ha fatto scandali, però è andata a parlare col presidente. E il presidente è venuto da me a dirmi: ma lei rompe i versi. Lui era prima d'accordo con me che rompeva i versi. Poi dopo Pelosini, giustamente per lui, capicciato a dire: come questa Paola rompe i versi qua e là, e là. Poi c'è sempre da dire, è russa, no? Nemmeno lei non parla così bene italiano. Ma parlare una cosa e conoscere la lingua è un'altra. E soprattutto conoscere il teatro. E lui, poi D'Amico sempre veniva a dirmi: senta signora Tatiana, sa come tu, proprio alle orecchie. Ma lei non ha paura che poi dopo li porta tutte sulla piazza di Padova? Non si sentirà niente. E io sempre dicevo, non si preoccupi, vedrà che si sentirà tutto. Tutto è importante come pronunciano, non il volume della voce. Il volume della voce è un'altra cosa. Lui si accontentava tranquillo perché era molto fiducioso in qualcheduno. Però qui gli hanno messo la mosca nell'orecchio, come si dice, la pulce nell'orecchio. Allora lui mi ha mandato Pavolini, mi ricordo. Pavolini venne a sentire questo spettacolo, non so cosa abbia detto ad Amico, questo non lo so.
un giorno vede arrivare il figlio di D'Amico, Lelé, che è un musicologo, è un uomo di una non comune sensibilità musicale, già allora, molti anni fa, e anche di questa cultura, proprio questa cultura di suoni, no? Venne a sentire e uscì entusiasta di questo modo con cui io, poi D'Amico è vivo, dunque può dire se dico la verità, come io ho rotto cosiddette questi versi, cioè non si chiama, si dice rotto volgarmente, cioè vuol dire le ho date il significato intrinseco, si dice così, no? Il significato della battuta, senza il canto della battuta. Ma però non è che io ho fatto dire come se dicesse dammi da mangiare, no, c'era la musicalità, ma la musicalità che non toglieva assolutamente il senso della parola, il significato della parola, della battuta e anche il suo soffrire, no? E così siamo arrivate a Padova, le abbiamo portate donne in un convento delle donne, gli uomini in un convento degli uomini, agli uomini abbiamo dato Carlo Tamberlani che era già insegnante, alle donne la signora Carini, perché volevamo che questa città vedesse le nostre madonne, le nostre i nostri angeli, tutti quanti in perfetta purezza, erano tutti giovanissime, no? E che gli uomini pure stessero molto bene. Poi abbiamo saputo che qualche scappata dalla finestra è successo, no? E abbiamo cominciato a cercare la piazza. Cercando la piazza siamo fermate a San Nicolò, splendida piazza, abbiamo cominciato a fare le nostre prove e per la... come si dice, per la gioia di D'Amico si sentiva tutto, perché si trattava di volume e non si trattava dell'addizione, capito? Provando, molte volte non tutto slegava, io chiamavo D'Amico e dicevo, se lei potesse farmi qui due battute, io legherei meglio questo pezzo. Lui si metteva là in mezzo al sole e me ne faceva due o tre battute benissimo, capito? E si lavorava in perfetto accordo. Fece lo spettacolo sotto la pioggia torrenziale, dove c'erano molte vescove con le ombrelle che non si sono mosse nessuno perché erano tutti presi, la morte di Lazzaro, no, la risurrezione di Lazzaro, non la morte, la risurrezione di Lazzaro fece un'enorme impressione, sai, in piedi così tutto, e grande successo, i giornali hanno acclamato eccetera eccetera. D'Amico ha detto, lei non potrebbe fare un po' i greci, no? Io ho detto, certo che posso fare i greci. E abbiamo cominciato a studiare con gli allievi, anche attori, gli registi con gli allievi attori, certamente. E abbiamo fatto bei pezzi, come si può dire, selezione, no? Dei greci. Lui ha fatto venire tutti i critici di tutta l'Italia per fare l'esame di questi greci. Io ho raccontato a mio marito come li voleva fare, no? Dopo aver letto una trentina dei libri, secondo me. Ma secondo me mio marito era una cosa meschina, troppa, poca roba. E quando le ho detto di che io farò così, farò, le spiegavo come ho potuto, lui ha detto che era un disastro, che non ho capito niente e che non so come andrà a finire, eccetera, eccetera. D'Amico invece alle prove era molto contenta dei miei saggi. Quando poi le abbiamo fatto vedere tutta la critica italiana, io ho detto di che, magari che mio marito ha detto male di me, ma lui non le ha sentite, solo i miei racconti. L'hanno telefonata, l'hanno chiamata e l'hanno detto, guarda, è una meraviglia. Dopo questo, è successo per me cose inesplicabili tra me e il mio carissimo amico D'Amico. Lui ha cominciato a pretendere da me che io sottostasse ai campanelli, perché gli allievi attori non frequentavano abbastanza le classi di di recitazione, no? Allora chi insegnava? Già insegnava Tamberlani, Carini, non mi ricordo, credo ancora per così. Io non volevo sottostare al campanello, come non sottosterei neanche oggi al campanello, perché io non posso immaginare che io devo distruggere un essere umano coi suoi nervi, farlo diventare un altro, sconvolgere tutto il suo sistema nervoso, perché questo è il mestiere del regista, per aprire i suoi nervi, no? O aprire il suo temperamento. E poi con un campanello è tutto finito. No, dovrei anche abbassare questo livello, capito? E qui abbiamo cominciato un po' a non andare d'accordo. Ma per me sono state la gente estranea a noi due. Sono stata anche chiamata dal ministro Bottai e molto rimproverata. Dice che lei è una ribelle. Io ho detto, lei non mi capisce allora. Non è questione che io non posso sottostare al campanello. Se a casa mia la mia cameriera ancora oggi mi chiama a tavola col campanello, io ci vado. Se vieni a chiamarmi dico: perché non mi hai chiamato col campanello? Perché questa è logica. Ma quando io, con quel materiale, soprattutto ancora dei giovani, ma io neanche al teatro non lo permetto, io non permetto ai miei attori di guardare l'orologio. Perché per me un attore che durante la prova guarda l'orologio non è più un uomo con cui, uomo, donna che sia, non è più con cui io lavoro. Perché vuol dire che lui non sta con me, sta con la strada dove lui deve andare. Invece io l'attore lo voglio che venga al teatro, si toglie il suo vestito, si mette la sua tuta, mette le scarpe, cerca di svagarsi per poco di qualunque cosa, certamente non con giornale in mano, perché il giornale non si dovrebbe leggere neanche noi, fuori del teatro. E diventa soltanto lo strumento nelle proprie mani e di conseguenza molto più nelle mie mani, che sono la loro, come si può dire, la loro bacchetta, no? Deve dirigere questa situazione.
È
un psichiatra, un regista, per conto mio, è un psichiatra. Ci sono gli attori, ci sono il materiale artistico, non attore, perché attore non è la parola giusta, quel materiale che è nelle mie mani, che io se sono... Se i miei nervi captano bene i nervi di quello che sta di fronte a me, io capisco quando è stanco, io capisco quando lo deve
scusi, eh? Ecco, lì dica,
quando quel materiale che sta di fronte a me, che noi chiamiamo attore, no? Dico materiale perché penso che è già pronto il suo apparato esteriore e l'apparato sensitivo, che se no non è più materiale, giusto? Se sta di fronte a me e se io non sono in grado di intuire con la mia sensibilità le sue reazioni, o di darmi quello che lui ha, o di non darmi, o per la stanchezza, o perché non vuole, o per la svogliatezza, non potrei farlo il regista, secondo il mio punto di vista. Il regista non dirige con la, come si dice, militarescamente, no? Dirige sempre col cervello e coi nervi propri. Quando in quel momento, che io per esempio con Krast, che è un magnifico attore, dotata di una voce come un organo bellissimo, no? Anche intelligente, doveva fare il fiore sotto... come il fiore in bocca,
l'uomo
di
Pirandello,
l'uomo del fiore in bocca, un saggio che doveva far credo Tarico. Lui è di carattere pigro, di carattere pigro, indolente, era difficile scuoterlo, no? L'ho provato in tutti i modi, con buio, con luce, non so cosa non abbia fatto io. A un certo momento il mio istinto, io direi proprio l'istinto bestiale, non bestiale nel senso brutto delle parole, quell'istinto proprio, capisci? Mi ha suggerito, se io gli faccio del male, io riesco a ottenere da lui la reazione. Io sono salito verso di lui e gli ho coperto di pizzicotte tutto il suo braccio. Lui si è ribellato un po', non gravemente perché era la sua maestra, però l'ho svegliato, sembra strano, capisci? Qualche altra attrice bisogna insultarla, non con le brutte parole, ma però dirle qualche cosa. Per esempio, vede, mi raccontano che Clouseau ha fatto venire un'attrice per provarla e le ha detto: mi dica le parole oscene. E lei ha detto: io non li conosco. No, me le dica. Perché lui voleva delle parole oscene? Io non dico queste cose, questi esempi non li faccio. Però capisco anche Clouseau, probabilmente lui aveva bisogno di trovare in lei questa, come si dice, questa piega che gli serviva per la parte che lui voleva, quella non le sapeva di nulla presa. Capito? Chiaro per voi. Perciò, quando D'Amico insisteva che io dovevo sottostare al campanello suonata non da una persona che con un orecchio veniva ad ascoltare che cosa sentiva nello studio, ma semplicemente perché il suo orologio diceva 7, io trovavo questa un'offesa al mio lavoro, non al mio lavoro di La Pavlova, al lavoro d'arte. Così adesso abbiamo la scuola d'arte drammatica che si chiama Silvio D'Amico, che a mio parere, che l'ho creata assieme con D'Amico, da lui chiamata, non è neanche di Silvio D'Amico. Il materiale dell'attore sono di due qualità, esteriore e sensitivo. Esteriore vuol dire la nostra voce, la nostra mimica, il nostro gesto, va bene?
sensitivo il nostro temperamento e i nostri nervi, va bene? Anche esteriore sarebbe la voce, che sarebbe anche il respiro, no? Noi, insegnando, dobbiamo ben chiaro dare a loro la coscienza dei loro mezzi. Quello esteriore, tu capirai che è molto facile, le impostate la voce, dovete capire quali sono i difetti della loro pronuncia, che potrebbero essere, non so, le labbra pigre, la lingua pigra o la lingua che batte da un'altra parte. Non sono cose da un medico, sono cose da uno che insegna a parlare. Io non sono italiana, ma io so quando uno non parla bene, capisci? Il gesto lo insegno nella ginnastica, ma io devo insegnare che il gesto deve venire dal di dentro di noi, perché se io dico a uno di voi che adesso mi ascoltate come siete brave, senza appoggiare la mia mano sulla vostra, su una delle vostre mani, dicendo siete brave, appoggiando sembra che vi dico sì o no che siete brave. Se invece non appoggio, è un complimento che ha la sua sostanza. Vedi che il gesto ha un'enorme importanza. Non so se questo senza gesto è chiaro. Se invece io lo faccio mettendo la mia mano sulla spalla di uno di voi dicendo bravi, bravi, questo vuol dire, beh, povere ragazze, riuscirete un giorno. Chiaro questo per voi o non è chiaro, vero? Dunque, il gesto deve essere la conseguenza di uno stato d'anima di questa battuta. Quello che è l'apparato sensitivo, bisogna scoprire in quel materiale, che sarebbe quell'attore, in quell'epoca era l'allievo attore, cosa lui ha, temperamento o nervi a sua disposizione. Se lui ha temperamento troppo, bisogna farlo diventare meno, no?
Cosa, che differenza c'è tra temperamento e nervi?
Ah, questo ti posso dire solo con le parole, temperamento è una cosa, nervi. Se io ti dico... senti, Sandro, ma tu proprio mai fatto troppo a parlare? Questo è il temperamento. Ma se ti dico, Sandro, ma proprio tu mai fatto troppo a parlare? Questo lo dico coi nervi, per modo di dire, adesso ti fa, capito? No? Nervi vuol dire... non si può spiegare cosa è nervi, non te l'ho spiegato così con te. Nervi è un'esasperazione dei nostri sensi, no? Temperamento è la forza dei nostri... La forza dei nostri, come si può dire, del nostro essere, no? Chiaro o non è chiaro? Allora, se l'allievo attore, insomma, quel materiale ha troppo temperamento, si dovrebbe calmarlo e soprattutto farlo conscio di quanti li ha lui, perché lui li deve adoperare con una parsimonia, perché per fare uno spettacolo bisogna contare quanto si può adoperare, in quanto tempo, per non arrivare affogate. Chiaro per te? Se sono apparato sensitivo, cioè vuol dire i nervi, bisogna assolutamente, se ce l'ha è bene, se non ce l'ha bisogna distruggere il suo sistema nervoso, capito? Con degli esempi spaventosi, abbiamo fatto con un allievo all'Accademia che l'abbiamo portata a tale esasperazione che cade per terra, svenuta, eccetera, eccetera, ma era necessaria perché bisognava a tutti i costi arrivare che lui dentro di sé sentisse che cos'è questo apparato sensitivo, questi nervi suoi, capito?
Come si potrebbe fare un esempio? Per esempio
questo di lui.
Può essere un metodo?
Metodo, come si può spiegare?
Cosa faceva?
Cioè, adesso te lo dico. Dunque, questo può far soltanto un regista, che non è semplicemente un uomo di cultura, un uomo di teatro, un uomo che ama il teatro, tutte queste belle cose. Dovrebbe essere uno che è anche un attore, capito? Un attore, artista, attore. Questo non vuol dire che lui deve aver recitato, perché per esempio Luchino Visconti non ha mai recitato, ma quel pezzo che lui fa vedere, io ho lavorato sotto la sua direzione, Zoo di Vetra, quando lui fa vedere quel pezzo, lui recita molto bene. Nimero Erdanjeng non ha mai recitato, ma lui sarebbe stato un grande attore, soltanto probabilmente, io credo oggi, che lui non aveva questa forza fisica di fare tutto lo spettacolo, che anche questo è molto importante. Anche questo tocca a noi di trovare un essere, questa forza che chiude o non chiude tutta la parabola di un attore. Chiaro? Scoprire i nervi vuol dire distruggere quell'apparato. A noi
insegnante, non dirigiste, tocca di arrivare, che è molto difficile, nessuno ha ancora potuto spiegare, mi pare, dello sdoppiamento. Perché mentre io, attrice Tatiana Pavlova, cerco una frase in un personaggio mio, una delle più difficili, più tragiche frasi che mi capita, ammettiamo, va bene? Io lo sto cercando in camera mia, mille volte la dico piangendo, autenticamente piangendo, vero o no? Perché si distrugge dentro di noi tutto il nostro essere per arrivare a qualche cosa. Noi veramente ci concentriamo durante le prove, prima a casa, poi dopo sul palcoscenico, fino in fondo. Ma quando si arriva anche fino in fondo, l'attore in che cosa è grande? Quando lui può in questo momento captare, sdoppiandosi, che cosa fisicamente è successo nel suo corpo. Chiaro o non è chiaro? E allora, quando io Tatiana, ho detto, e mi sembra al mio gusto, al mio orecchio, che quasi sempre, non dica mio, a chiunque di noi, è perfetto di capire qual è la battuta che è venuta meglio dal nostro temperamento, dai nostri nervi, di captarlo e di, come dico io ai miei attori o allievi, io dico, fissate quello che è successo dentro di voi. Cioè vuol dire, quale respiro, quale chiusa, quale soffoca, insomma tutto quello che l'apparato qui dentro ha subito. Chiaro? Dopo, quando noi attori russi dobbiamo rifarlo nelle nostre spettacoli infinite volte, dal nostro movimento cosiddetto esteriore, del respiro, stringere le corde vocali o aprirle o inghiottirle, non so, qualche cosa, da questo ritorna a me personalmente, ritorna quello che voi chiamate temperamento e nervi. Un attore senza sistema nervoso esisteva probabilmente col temperamento, no? Può darsi, non lo so, ma anche senza temperamento dei nervi, non temperamento, senza questo, come si può dire, senza nervi, come si può recitare, no? Ma non basta avere io i nervi, io devo avere i miei nervi, a mia io dico io attrice, no? Io o l'altro attore, nervi, a mia disposizione, a tal modo che io sono concentrata per una parte, soggestionata con questa parte, no? Soffro come se fosse io stessa quello che io in questo momento rappresento, vero o no? Però io non posso, non devo, te l'ho raccontato anche prima, non devo scordare che tutto questo io non lo faccio per me, io lo faccio per la platea. Io devo con qualche cosa di me, quello sdoppiamento divino, di sentire se questa arrivata in platea è tornata indietro, non fisicamente arrivata, capito o no? È una cosa di, come si può dire, quasi di una radio, hai capito o no? Di un'antenna, non so come dirle. Io non sono una donna di, come si chiama, di istruzione dei radio, eccetera, eccetera. Io ti posso dire che questo sdoppiamento, la grandezza di un attore, nella tecnica anche, non soltanto nei suoi mezzi, è vero o no? La tecnica dell'attore, prima di tutto, perché io posso essere bravissima, ma dire tutto da me, piangere tutto da me, a cavalcare le battute, a cavalcare tutto, tu non capisci niente in platea, non senti niente, tutto diventa un pasticcio, il pubblico tossisce, non capisce niente, rovinato tutto. Eppure io sono una grande attrice, per modo di dire, capito o no? Perciò questo sdoppiamento è la tecnica, la più perfetta. Anche questo non è chiaro.
Sì, sì. Quindi cosa, in sostanza l'istinto non esiste più in questo metodo.
L'istinto è la cosa principale in questo metodo.
No.
Se io prendo la parte, prendo un copione, lo studio logicamente, letteralmente, tutto quello che tu vuoi. Poi a un certo momento studi il mio personaggio, studi i suoi rapporti con le altre, tutto quanto. Poi arrivo finalmente a capirlo e diventarlo, no? E questo personaggio dovrebbe dire, io ti lascio a suo marito, no? Perché tu mi hai tradito, per modo di dire, no? Non è che io lo dico così come lo dice un essere qualunque, lo dico come lo dovrebbe dire quella persona, è vero o no? Perché quello lo ama, perché lui l'ha tradito per la prima volta, perché lui la amava, tutte le cose che sono successe prima di questa. Ma io devo suggestionarmi, devo sentire dentro di me questo stato d'animo, hai capito, no? Ecco dove l'istinto prende parte. E con questo istinto devo trovare l'intonazione giusta. C'è una sola cosa che è impressionante, che il pubblico non segue il teatro. Io credo, vado al teatro moltissime volte, io credo che il repertorio non è scelto bene. Per esempio, non capisco perché un italiano, con tutte le sue croci italiane, possa molto interessarsi di quelle croci degli americani. Ci va per vedere uno spettacolo una volta, poi si scoccia, non lo capisce, non capisce. Io credo per me che il repertorio non è molto alla, come si dice, alla portata del paese dove lo fanno. Perciò in Italia il teatro è sovvenzionato, dunque non vive di sé. Le compagnie non guadagnano pur essendo sovvenzionate, facendo pure incasse. Poi hanno aumentato eccessivamente le paghe. I registi di oggi si sono un po' buttate a fare un po' come quello che fa il cinema, che i miei maestri grandi di una volta, gli attori cinematografici, non li consideravano artiste, li consideravano i volti. Adesso, per esempio, un regista prende un attore perché il suo fisico, la sua voce va bene per questa parte. Allora non è che lui fa, non è un artista che fa questa parte, è uno che fa se stesso. Capito? E allora io questo trovo non giusto. Il teatro deve andare avanti perché gli artisti devono fare oggi un vecchio, domani un giovane, oggi un innamorato, domani uno, come si può dire, un mascalzone, capito? Trovo che non si deve buttarsi a fare il cinematografo. Il cinematografo prende il pubblico per questa grandiosità e si passa sopra e si vede sempre lo stesso Claire Gable, no? Ecco dove per me che si ammazza il teatro, perché non è più teatro. Io ho dovuto fare il valore della nostra vita, no? Il valore della vita di Nimrod Dangond. Allora era l'epoca che non si doveva fare i suicidi in scena, no? Qualcuno ha visto lo spettacolo al primato dove c'era il suicidio e non ha visto l'ultimo.
Scusa,
mai vedete il lavoro.
È passata la motocicletta. Dunque, del lavoro di Nimrod Dangond?
Valore della vita. Al primato c'è un suicidio. Quel personaggio ha visto il primato e poi se n'è andato. E ha dato l'ordine di impedire questo spettacolo. Anzi, è venuto anche l'amico a aiutarmi. Io sono andata a tutte le furie, perché ho detto, perché? Suicidi sì, ma è il valore della vita. Dunque, al secondo, terzo, quarto atto si capisce che è il valore della vita, non suicidi che trionfa, no? E allora io mi sono tanto lottata, finché è arrivato dove doveva arrivare, ho dimostrato che era uno sbaglio. Ho avuto anche a che fare con revisore, per esempio, che diceva non tutti gli impiegati sono corrotti come quello o quell'altro. Si lotta per la censura, ma la censura adesso va contro la pornografia, no? In questo momento.
Non soltanto contro la pornografia.
Ma adesso si sono buttate contro la pornografia. I giornali, questi rotocalchi, sono pieni di donne nude. Un giorno ero fuori di Roma, mi hanno telefonato, qui da tanto tempo già c'è una lettera di Firenze di un maestro siciliano che ti vorrebbero per un'opera. Ho detto, perché non me l'avete mandata? Ma se tu non la vuoi fare mai l'opera, io non ho mai voluto fare l'opera. Ho detto, beh, mandatemelo. Allora l'ho letto e ho detto, no, io non la faccio, c'era la Dama di Pig di Tchaikovsky. Poi sono venuta a casa e mio marito mi ha detto, dice, ma perché non vuoi andare? Ma vai una volta, ma perché? Ma non ti interessa? Dico, no, mi interessa, ma ho paura. Dice, no, io ho già comprato i biglietti, andiamo a Firenze. E allora una volta comprato i biglietti, tutto fatto, dico, andiamo. E siamo andati. Là mi hanno preso di mira maestri siciliani, un uomo di una non comune cultura, gusto, conoscenza, insomma, veramente un uomo eccezionale da questo punto di vista. Mi ha preso di mira, mi ha domandato tutte quelle che doveva sapere lui di me per affidarmi una regia. Io ho risposto come credevo e mi hanno preso per questa regia di Dama di Pic. Dopo questo esame l'ho fatto con lunghe prove, credo che un mese e mezzo, qualche cosa di così. Ho lavorato con i cantanti come se fossero attori drammatici. Ero la prima che è salita sul teatro dell'opera e del teatro di prosa. Io ho litigato a sangue col direttore d'orchestra, perché lui voleva che guardassero tutti lui e io volevo che guardassero un po' se stessi anche. Che lo vedessero e non lo guardassero, dicevo io. E lui diceva, mi guardate, e dicevo, no, la devono vedere ma non la devono guardare. Era un grande direttore d'orchestra, Radzinski, morto adesso. Ma Siciliani mi ha sostenuto a spada tratta e lo spettacolo è un grandissimo successo nazionale proprio. Dopodiché sono andata immediatamente chiamata alla Scala per Boris Godunov.
che ho fatto già 3 volte in questi 10 anni, ogni tanto, ogni 3 anni un altro Boris, e dopo dei 10 anni ogni anno faccio uno spettacolo, o 2 qualche volta. Poi ho fatto la guerra e pace di Prokofiev a Maggio Fiorentino, poi ho fatto Don Sebastiano apertura di Maggio Fiorentino, poi ho fatto Napoli, Genova, Palermo, non so dove non sono stata, insomma in fin di conti ho fatto più di 20 opere, sempre adoperando però il mio sistema, nei limiti del possibile. Ma come cantante si può lavorare in sala cosiddetta, non so se mi spiego, allora io in sala funziono come se fosse il teatro drammatico, prendo uno per uno, non li voglio certamente distruggere il loro sistema nervoso, né rovinargli la loro voce, che, capisce? Però li insegno proprio facendoli vedere. Come sono attrice, loro sono contente che li faccio vedere come si fa. Lo rifanno e vanno a Veligone. Io ho fatto poco cinema. Poco a poco, vorrei farlo. Ho fatto un po' con Orson Welles. Mi hanno detto che va bene, ma finora non ho ancora. Qualche volta mi chiamano, o non ci sono. Mi ha chiamato anche Bolognino una volta energicamente. E quando tutto era fatto non c'erano i soldi.
Sì, ma cosa pensa del lavoro dell'attore al cinema?
A vederlo mi piace molto. Certi spettacoli mi piacciono molto. Molto, molto. Sì, sì.
Pensa che questi...
per esempio Bergman,
questo metodo,
io credo che loro adoperano, non tutte adoperano il metodo, no? Ho assistito anche alle prove una volta di De Sica, molto bene, molto molto bene. Io amo il cinematografo, non lo frequento così perché devo uscire la sera e andare al cinematografo, capisci? No, stiamo con mio marito molto attenti, aspettando le decisioni, aspettando anche quello che arriva da fuori, dall'estero, che i film sono, capito? No, andiamo quando siamo sicuri che è una brutta cosa che hanno detto o che è una bella cosa che hanno detto, però che è una cosa che dobbiamo vedere. Ho fatto molte regie alla televisione, moltissime, e devo fare ancora, credo. Ho recitato anche alla televisione.
L'interessa?
La televisione mi solletica. Televisione interessante, sì. È diabolicamente difficile, però. Difficile. Per l'attore è difficile, ho fatto anche l'attrice della televisione. Ho fatto Mire Evros, no? Difficile perché ti senti un po'... come attrice parlo, no? Ti senti sola in mezzo a nessuno, no? E davanti a te questa macchina. Io sono andata molto bene. Però io dico la verità... dopo aver fatto tante regie, io non ho mai aspettato la macchina, io ho continuato a vivere il mio personaggio, o c'era o non c'era la macchina su di me, perciò mi potevano captare quando volevano, io ero sempre a posto. So che quando ho finito il terzo atto tutto il personale tecnico ha chiuso le macchine e mi ha fatto un grandissimo applauso. Tecnicamente mutato, esteriormente mutato, fisicamente mutato, materialmente mutato, gusto, tutto mutato, tutto mutato. Mi pare che sono diversi, ci sono anche delle belle forze, delle bellissime forze nuove, no?
Per esempio?
Senza anche dire nomi, ci sono tante adesso.
Non c'è niente di male.
Per esempio poco fa ho visto alla televisione Falk, che era magnifica. Ho visto poco fa la Brignone a Milano, in teatro, molto bene. Ho visto... mi piacciono più queste... le più giovani. Capisci? Per esempio ho visto gli spettacoli magnifici di De Lullo. Io non parlo di Lucchino perché ormai è una cosa... si sa. Io ho lavorato con Lucchino una sola volta, sì. Il suo metodo.
Che cosa si può avvicinare?
Credo che lui è stato con Battino, credo, non mi ricordo.
Renoir.
Con chi è stato? Con Renoir, come Renoir. Con Renoir in cinema? Beh, bene con Renoir in cinema. Invece di Lucchino. Quando io ero con lui era ancora in principio della sua carriera del teatro. Noi era vicino al nostro, sì.
Adesso lui si è un po' preziosizzato, come si può dire, no? Io non ho mai visto Visconti, non l'ho mai conosciuto prima. Era l'epoca che da 14 anni non recitavo. Un giorno mi ha detto a Dani, che è stato anche con me in compagnia, anzi cominciò con me, con la Laura Tano, che Visconti voleva tutti i costi me per Zoo di Vetro. Io ho detto che mi mandi il copione, perché dovevo riprendere il lavoro. Appena uscito mio marito dalla prigione, era necessario cominciare a lavorare. Lui mi ha mandato il copione, ho letto il copione e mi è sembrata una parte un po' balorda, spaventosamente. Non sono poi una eccessiva ammiratrice di questo Williams Tenacity, no. Perché direi che c'è molto furto dai russi di una volta, secondo me. Lui mi ha fatto questo e poi dopo mi ha dato un appuntamento per parlare con me. Io abitavo allora a Milano in una camera mobiliata, eravamo senza soldi, distrutta la casa, distrutto tutto. Venne lui da me, molto signore, proprio veramente autenticamente signore dentro di lui. E mi offrì questa parte a tutti i costi. Poi la Dani mi ha detto, si guarda il signor Tatiana, che lui proprio, se non c'è lei non fa il lavoro, perché quando Luchino Visconti vuole un attore, non esistono ostacoli per lui. Questa volta voleva assolutamente me, ma mi voleva per questo, per Les Mouches di Sartre e per Malentendu di Camus, no? Per questi tre lavori. Io avevo un po' paura perché non sono mai stata fuori della Russia guidata da nessuno, ne sono mai stata sotto direzione di qualcuno. Dicevo, come mi comporterò, non come attrice, ma come persona non sapevo come comportarmi, che ero abituata a essere padrona della situazione e questo mi dava un po' di suggestione. Chiesi una cifra piuttosto, come si può dire,
non indifferente.
Non né grosso né indifferente, ogni volta che lui potrebbe anche dire di no, no? Ma lui subito ha detto di sì, perché per lui i soldi non contano per il teatro, perché Visconti ama e stima il teatro e si sacrificherebbe per il teatro. Adesso non so, io parlo della mia epoca. Poi mi mandò in questa camera d'affitto, misero, una corbeille di fiori che non sarebbe entrata neanche in un palazzo reale, talmente splendida e talmente grande. Però l'abbiamo fatto entrare. Poi finalmente è arrivato il giorno che doveva andare alla riunione, non della compagnia, ma dello spettacolo che doveva fare lui, e prima lui faceva Delitto e Castigo. Allora la mattina io sono arrivata a Roma e dicevo, adesso io vado al teatro. Ma come andrò io? Chi io saluterò prima? Il direttore, come dovrei farlo, il regista, e non saluterò gli attori. Insomma, io mi trovavo in imbarazzo perché non sapevo come signora deve comportarsi la prima volta a trovarsi non più padrona della compagnia. Molto preoccupata. Io che sono sempre molto non preoccupata di niente, ma che io non sapevo come fare. Allora, poi telefono, dice, sono a Mendola, amministratore di Luchino, perché allora era molto chic chiamarlo Luchino. Io ho detto, lei vuole? Dice, quando lei decide di venire alla prova? Dico, a che ora è la prova? Dice, no, Luchino dice che lei può venire quando lei vuole. Dico, no, mi dite quando volete che venga. Dice, no, non lo dice lei. Dico, allora va bene dopo colazione. Sì, sì, venga a prenderla. Già io mi sono sentita molto a mio agio, perché dico, allora ci siamo da fare con un signore, no? Allora è venuto questo Amendola, credo si chiama, e mi accompagnò al teatro, Eliseo, da quella parte dei comici. Quando siamo arrivati, Luchino Visconti era giù ad aspettarmi. Un altro senso di eleganza era. Mi ha accompagnato sul palcoscenico dove erano tutti gli attori, che erano Morelli, Stoppa, insomma una quantità enorme degli attori, facevano Delitto e Castigo. Mi ha presentato tutta la compagnia, poi ci ha invitata nel suo camerino, ci ha offerto cognac, mi ricordo, tè, e io sempre pensavo, cominciamo a lavorare o no? Io ho detto, non si comincia a lavorare. Lui ha detto no, per il momento si festeggia il suo arrivo. Erano le cose che anche oggi io lo trovo deliziose. E questo si chiama essere anche psicologa, perché se no lui mi metteva in suggestione io non avrei saputo neanche forse provare, è vero o no? E così non abbiamo provato. Poi abbiamo cominciato a provare, io con lui sole, in camera, nel suo camerino, discutere sulla parte, discutere su tutto quello che metto, veramente. lui mi spiegava quello che lui voleva e tutte queste belle cose, poi abbiamo cominciato a provare in scena, sempre lui molto chiaro, molto preciso quello che voleva, da Stoppa, da Morelle, da Di Lulu. Qualche volta dicevo vorrei questo, vorrei quell'altro, io dicevo senti, un giorno gli ho detto senti Luchino, ormai ci davamo del tutto, dico fammi vedere quello che tu vuoi, io capirò immediatamente perché volevo una cosa vertiginosa, non so se tu l'abbia visto, io non so con quale forza fisica si poteva arrivare a fare quella parte, a quella chiave che lui ha deciso. Lui salì sul palcoscenico e un pizzico di parte me l'ha fatta magnificamente bene. Io ho detto adesso vai al tuo posto, io te lo rifaccio tale quale, e lei lo rifece tale quale, lui era contento e sempre più aumentavo questo ritmo della mia parte, sempre meglio, andavamo molto d'accordo, tutto andava benissimo, mi mandava fiori, mi mandava regali. Una volta sbagliò secondo me, perché quando dovevamo andare in scena, i 14 anni che non recitavo, lui è entrato in camerina 10 minuti prima di andare in scena e dice Tatiana, tutte coi fucili spianate. Io mi sono sentita un po' strana, dico oddio, dopo 14 anni tutte coi fucili spianate, capisci? Sono salita sul palcoscenico, ho avuto un momento di... non era una paura, è un senso così, diciamo che me ne importa, in fin dei conti io ho sempre recitato, non voglio recitare bene, e dissi di due prime parole molto male, di proposito, poi mi sono appiccicata così forte per svegliarmi, e le ho battute, poi le ho detto no, non bene, non male, non bene, non so come si deve, e così lo spettacolo andò bene, eravamo molto d'accordo, abbiamo fatto 2 mesi di esordio di vetro.